Allora, innanzitutto grazie per essere venuti, anche se insomma non siamo pochi ma buoni. E il mio intervento si intitola Digital Singularity per una smentita dell'apocalisse artificiale. Diciamo che è un intervento incentrato sulle posizioni teoriche di Luciano Floridi, che è professore di filosofia e di etica dell'informazione a Oxford e direttore di ricerca. È una posizione che appunto cerca di contrastare quella che è la singularity, cioè i teorici della singularity. Che cos'è la singularity? È quella idea secondo cui un giorno più o meno lontano arriveranno, cioè si arriverà a un livello di intelligenza artificiale per cui l'intelligenza umana verrà sorpassata, e in quel punto, no? In quella singolarità. La frittata sarà fatta, se vogliamo metterla in una maniera un po' colloquiale, no? Nel senso che l'intelligenza delle macchine supererà quella umana e poi cosa succederà? Sarà un po' alla storia a dircelo. Saremo noi a essere soggiogati, insomma, gli scenari poi si dipartono nelle migliori tradizioni fantascientifiche o meno. Appunto, la posizione che vi riporto è contro questi teorici della singularity, contro questa idea che le intelligenze artificiali, le cosiddette intelligenze artificiali, possano un giorno portare a questo accadimento. Poi vedremo anche con Davide una posizione analoga e più, se vogliamo, anche tecnica, specifica sulla filosofia del linguaggio, che è di John Searle. Che darà manforte e si armonizzerà un po' con questo disegno in generale che faremo. Vi dico un po' la struttura che terrò. Allora, innanzitutto vedremo un po' una contestualizzazione del mondo digitale, dell'era dell'informazione, e vedremo un po' che cosa fa il digitale per noi, che cosa fa per il mondo in cui viviamo, come lo fa, e vedremo un po' di concetti e di caratteristiche che sono cambiate dal passato. Vedremo poi degli aspetti peculiari del mondo digitale e vedremo poi che cosa c'entra il mondo digitale con l'intelligenza artificiale. Vedremo l'intelligenza artificiale come prodotto di questa realtà nuova che si va affermando. Vedremo le sue peculiarità e poi vedremo le critiche alle posizioni teoriche, le argomentazioni, se vogliamo, di questi teorici della singularity. Per poi andare a fare un discorso conclusivo riguardante in maniera più pregnante l'etica dell'informazione. Come
Ma
se. Sì.
quella curva, chi è che l'ha stabilita?
Questa è una cosa che andremo a vedere. Di solito i teorici della singularity dicono in maniera esponenziale, quindi prendi un qualsiasi esponenziale, che è una curva che tende a infinito molto
Ma su che base lo
velocemente.
dici dopo?
Sì. Piccolo spoiler, nessuna base
Ah,
empiricamente
ok.
rilevante, però nel senso sì, i grafici dei teorici della singularity sono un po' traballanti, però poi li vedremo. Cominciamo dall'inizio allora e innanzitutto cerchiamo di creare un po' il setting, no? Nel senso dove ci muoviamo, come ci muoviamo, soprattutto a livello di spazio e tempo, no? Cerchiamo un po' di orientarci in questa rivoluzione digitale. Innanzitutto nel suo libro La Quarta Rivoluzione, che dovrebbe essere anche presente qui in libreria, che è abbastanza accessibile, quindi è una buona iniziazione, se vogliamo, alla filosofia di Floridi, vengono definiti due concetti principali. Viene ripensato il concetto di storia in termini informazionali, ovvero cosa significa questo? Significa che Floridi cerca di ripensare ai momenti e la divisione, la canonizzazione di momenti come preistoria, storia, in termini di informazione. Banalmente ci dice la storia inizia quando l'uomo ha a sua disposizione delle tecnologie per registrare, manipolare, utilizzare l'informazione, per esempio la scrittura, banalmente, no? Quindi preistoria, no? Nel momento in cui queste tecnologie non esistevano, non erano insomma, utilizzate, si parla ancora di preistoria. Si parla di storia quando queste tecnologie, che vengono bollate in inglese con l'acronimo ICT, Information and Communication Technologies, quindi tecnologie per l'informazione e la comunicazione, nascono e si diffondono, che possono essere anche, al di là del nome altisonante, le tavolette di pietra su cui si segnavano le cose di qualsiasi genere. Floridi introduce però un altro concetto, che è il concetto di iperstoria. Sostiene che molte delle comunità che vivono nella nostra contemporaneità vivono in un'epoca iperstorica. Cosa significa questo? Significa che non solo c'è un utilizzo di queste tecnologie, no? Di queste ICTs, ma c'è una dipendenza, ovvero in tutte quelle società le quali sono non solo basate, ma dipendenti in maniera forte da queste tecnologie. Pensiamo alla borsa, per dire, no? Cosa saremmo noi oggi, diciamo, occidente evoluto, se vogliamo, con tutte le cautele del caso, senza qualcosa come le transazioni online? La borsa è un qualcosa che è diventato parte, strutturale della nostra società. E quindi ci fa rientrare come società occidentale, se vogliamo, in un'era iperstorica. Ma il digitale non ha solo ingerenze diciamo, nell'ambito temporale, ma anche in quello spaziale. Perché? Perché il mondo dell'online permea ormai il vecchio mondo dell'offline, no? E lo fa in una maniera che necessita di una filosofese, si dice riontologizzazione, non filosofese, si dice prendere dei concetti e rivedere l'essenza del mondo che ci circonda. Quindi il digitale fa questo, riontologizza, prende delle grosse categorie e ne ridefinisce l'essenza. In questo caso le categorie sono quelle di offline e online, che insomma, per chiunque abbia uno smartphone, un computer o simili, suonano un po' antiquate, no? L'esempio che Floridi fa, la metafora anzi che utilizza, è quella della società delle mangrovie. Le mangrovie sono queste sorta di piante che crescono sul delta del fiume, no? Dove l'acqua, quando uno ti chiede l'acqua è salata o dolce al delta del fiume, non è né salata né dolce, è qualcosa di completamente diverso, no? E il parallelismo regge in maniera abbastanza intuitiva con online e offline. Se qualcuno dovesse dirvi: ma sei online o sei offline? Ma non lo so, un momento sto guardando Facebook, un momento guardo te, ti guardo in faccia e stiamo chiacchierando. Quindi sono delle categorie che diventano sempre più scivolose, sempre più antiquate. E per questo Floridi coniò un nuovo termine che è on life, nel senso una vita che è sempre un po' sul limite, no? Tra l'online e l'offline, siamo come le mangrovie che in questa società iperstorica viviamo in quella che Floridi chiama un'infosfera. Quindi noi tutti, il nostro spazio vi di viventi della società iperstorica, adesso cominciamo a vedere un po' come si incastrano questi termini, è sostanzialmente in un'infosfera, ovvero noi diventiamo entità informazionali, diventiamo entità che consumano e producono informazione. Come sono entità che consumano e producono informazione? Le intelligenze artificiali potrebbero essere, o come sono IT entities, qualsiasi cosa che potrebbe essere connessa ad internet e che in qualche modo interagisce con noi. Ok? E questa rivoluzione del digitale fa sì che le nostre interazioni con questo genere di entità, che possono essere per esempio il nostro smartphone, siano frictionless, ovvero siano senza alcuna frizione, le percepiamo come qualcosa di molto naturale, nel senso se io devo prendere il telefono e andare su Instagram non mi pongo il problema di farlo, non me lo pongo come un ricercatore degli anni 70 che vede un computer nella sua università e dice: il computer, andiamo al computer, mi metto lì e entro nel mondo dell'online, anche se non propriamente, però insomma, entro nel mondo della tecnologia e interagiscono, no? È un po' una cosa molto più fluida, molto più da società delle mangrovie, no? Da acqua dolce, acqua salata, non si sa. Ma perché il digitale fa la differenza? Cioè, che cosa, quale caratteristica del digitale fa sì che si possa attuare questo processo, no? E Floridi risponde perché c'è una grande capacità che ha il digitale, che è quella in inglese cut and paste, in italiano tradotto un po' brutalmente, incollare e scollare, sono questi termini che sceglie Floridi per la traduzione italiana. E perché? Perché il digitale ci permette in qualche modo di incollare concetti che solitamente teniamo separati o di scollare concetti che solitamente teniamo uniti. Lo fa in maniera peculiare e proprio per questa sua peculiarità causa un'esperienza così, così differente dal mondo precedente. Fino a qui tutto bene? Domande, dubbi, perplessità? Bravissimi. Quindi che cosa succede? Vediamo un po' di esempi, ripetizione un po' inutile, però vediamo qualche esempio di categorie che vengono incollate o scollate dal digitale. Per esempio abbiamo un primo incollamento, se vogliamo, tra produzione e consumo, per esempio, no?
Ah, mi stai guardando come per dire scrivi, scemo. Esatto.
Okay. Beh, non scemo, ma insomma, già che sei alla lavagna.
Faccio, scrivo incollato o scollato?
Ma metti un più se si incolla, un meno se si scolla. Facciamo questa rivoluzione del simbolo. Produzione e consumo, no?
Ok.
Quindi, mentre produzione e consumo tendenzialmente vengono percepiti come categorie differenti, nel senso c'è un produttore e c'è un consumatore in una determinata categoria, io ho bisogno di un servizio, c'è qualcuno che mi eroga questo servizio, io lo consumo, lui lo produce. C'è qualcuno che mi dà un prodotto, la mela al supermercato, qualcuno me la fa trovare sul bancale, io che sono un consumatore la vado a consumare in quel momento. E il digitale invece in questa categoria, buon pomeriggio, in questa categoria, ok, sì, stiamo un po' cercando di fare quattro chiacchiere sul digitale, di vedere perché questo mondo digitale da un certo punto in poi ci garantisce cose che prima, argomenta il filosofo che prendo a riferimento, che è Luciano Floridi, prima non avvenivano con questa frequenza, non avvenivano del tutto. Quindi il digitale, secondo Floridi, incolla e scolla. Incolla cose che di solito percepiamo come separate, scolla cose che percepiamo come unificate. L'esempio che stavo facendo è incolla produzione e consumo. Esempio lampante Wikipedia, YouTube, no? C'è anche stata coniata la categoria dei prosumers, no? Da produttori e consumatori in inglese, abbiamo incollato anche le parole, no? Per dire prosumers, nel senso che nel momento in cui io guardo un video su YouTube, poi magari ne sto caricando un altro in un'altra finestra perché sono io che l'ho fatto, mi viene suggerito il contenuto magari in base al video che io ho prodotto, e quindi c'è questa sorta di società delle mangrovie, come dicevamo prima, di acqua dolce e acqua salata che si mescolano. Anche qui il parallelismo potrebbe reggere tra produzione e consumo, cose che tendenzialmente, storicamente, vengono ritenute separate. Un'altra coppia di categorie che vengono questa volta invece scollate: presenza e localizzazione. Ok, cosa intendiamo con presenza e localizzazione? La presenza è, diciamo, dove stiamo con la testa, se vogliamo dirlo con una locuzione abbastanza familiare. Localizzazione è dove il nostro corpo risiede, no? Tendenzialmente, non, a parte momenti immaginativi, insomma, se vogliamo, ma non si hanno contesti in cui io posso agire in una determinata un determinato luogo e risiedere localmente in un determinato altro, no? Mentre invece, vabbè, avrete già capito tutti a cosa mi sto riferendo, i social network, per esempio, no? Io posso interagire a distanza con un mio amico in Australia, sono presente in quel momento con l'amico in Australia, localizzato invece nel mio garage, nella mia cameretta, no? Ma anche altre categorie, oltre ai social network, sono espressione di questa sorta di cambiamento, di scollamento tra presenza e localizzazione. Pensiamo per esempio alle filiali di banca. Perché chiudono tutte le filiali di banca? Non tutte, ma comunque molte, perché nessuno ci va, nel senso, se c'è l'home banking, io al posto che localizzarmi in banca nella filiale e fare in presenza quello di cui ho bisogno, io sto localizzato sul divano di casa e sono presente a contrattare con la mia banca in maniera digitale. Un altro scollamento: possesso e uso. Anche qui solitamente io uso qualcosa che possiedo. Qui abbiamo un precedente autorevole con la tradizione di Marx sui mezzi di produzione, insomma, però viene qui portato all'ennesima potenza. Non c'è più bisogno che qualcosa che io uso sia qualcosa che io possiedo. E questo viene davvero portato ad una scala mondiale, se vogliamo. Esempi canonici, il car sharing, no? Per esempio Uber o Airbnb per le sistemazioni, diciamo, l'accommodation, no? Perché? Perché né Airbnb né Uber, beh, Uber forse sì, però Airbnb, per esempio, non possiede l'accommodation, no? Non possiede la stanza. C'è qualcuno che possiede la stanza, per esempio lui, dice a Uber, guarda, io metto a disposizione la mia stanza e qualcun altro usufruisce del servizio. Quindi Airbnb dà in uso qualcosa che non possiede fondamentalmente, no? E questo e molte altre applicazioni analoghe lo fanno proprio perché è il digitale che permette questo, secondo la posizione di Floridi, questo incollare e scollare posizioni differenti. Un'altra di quelle cose che adesso vanno molto, che ha avuto anche eco nei TG, legge e territorialità, sono altre due categorie che vengono scollate, no?
Legge e territorialità.
Sì, ti vedo attento, vai, bravo. Legge e territorialità, no? Perché? Perché dalla pace di Vestfalia nei lontani anni del Medioevo fino a Google, potremmo prendere questi due estremi, no? Vestfalia è il momento in cui ci si dice, no, guarda, io nel mio territorio faccio quello che dico io, tu nel tuo territorio da qui in poi fai quello che dici tu, no? Quindi legge e territorialità vengono legate in maniera forte. Poi vabbè, con la formazione anche degli stati nazionali, a maggior ragione, no? Nel senso, se io ho commesso un crimine in uno stato, me ne vado in un altro che non concede l'estradizione, la legge dell'Italia sta in Italia e io sto all'estero. Perché questa cosa vacilla con internet? Perché se, come l'esempio che è successo tempo fa, se io richiedo a Google.fr, il motore di ricerca francese, di rimuovere dei link, io governo francese, perché non mi va che questi link vengano messi all'interno del motore di ricerca quando i miei concittadini ricercano, al cittadino francese non costa più di un click andare su google.com dove questi link vengono magicamente ripristinati. Quindi anche qui la dimensione di legge e territorialità si scolla in una maniera che prima era difficilmente concepibile, ma pensiamo alle cose come il cybercrime, no? I crimini online, se l'indirizzo da cui proviene la mia connessione è in Svezia, nessuno mi può dire qualcosa se sono in Cina, proprio perché ancora la legge deve fare i conti con questa possibilità di scollamento che legge e territorialità subiscono proprio a causa del digitale. Un'altra categoria, ne abbiamo IOSA, ma poi dopo questa arriviamo al nocciolo duro per cui siete venuti qui e magari mi state chiedendo che cosa c'entra tutto questo con l'intelligenza artificiale, caro mio, tutto molto interessante. Vediamo l'ultima categoria e poi arriviamo al nocciolo. Autenticità e memoria, no?
Scollati?
No, incollati, vedi? Ti sorprendo ogni volta di più, no. Autenticità e memoria, due categorie che spesso non c'entrano tanto l'una con l'altra, nel senso che la memoria fa il suo, l'autenticità non ci sembra in qualche modo essere incollata. Pensiamo invece a tecnologie come la blockchain, ne avrete sentito parlare un po' nei TG, no? E questa tecnologia è come se fosse una, molto, molto, in maniera molto semplificata, è come se in qualche modo questa tecnologia fosse un enorme registro. L'applicazione che è più famosa è il Bitcoin, no? Questa criptovaluta. È come se ci fosse, no, c'è in realtà, non è come se ci fosse, c'è un registro di delle transazioni dei Bitcoin, tutte le transazioni da quelle odierne, che potete vedere anche su live su internet se vi interessa vedere un po' come si muovono i capitali, fino alla prima transazione che un signor X sconosciuto ha fatto quando ha inventato il Bitcoin. Questo perché memoria, no? Però autenticità, perché? Perché la blockchain è una tecnologia che garantisce, tramite metodi matematici che non stiamo ad analizzare, se no facciamo la puntata sui Bitcoin, garantisce l'autenticità delle transazioni, cioè lui non può comprare qualcosa senza avere dei Bitcoin e viceversa. C'è una certa garanzia di autenticità, il sistema è robusto e si unisce alla memoria, no? Diciamo una visione cronologica di tutte le transazioni. È una cosa che prima del digitale probabilmente non era pensabile. Adesso si pensano anche a diverse implementazioni della blockchain, anche non in ambito prettamente economico, proprio per garantire questa autenticità senza una figura di un terzo garante. Vi faccio un esempio che difficilmente, non so se prenderà piede o meno, in Italia non penso, vista la categoria del professionale. Pensate ai notai, no? Che cosa fa il notaio praticamente? È un garante di autenticità, no? Nel senso, nel momento in cui voi dovete andare a far siglare un atto, il notaio cosa fa? Autentica, diciamo, l'atto che si trova davanti, dicendo: ma guarda, questo tutto a posto, questo paga questo, ci siamo, c'hai i soldi per farlo, questa casa è sua perché c'è quell'atto del 1900 che dice che la casa è sua, tutto sembra in regola, a posto, timbro, 3.000 euro. E, a parte questo, però, se pensiamo a un'implementazione di questa tecnologia, no? Se ci fosse una blockchain degli atti notarili, il notaio non avrebbe ragione d'essere, no? Anche perché è una categoria che è abbastanza di nicchia in realtà, però si stanno pensando che pensate che ne so, le cartelle cliniche, per esempio, no? Qualcosa del genere. È una tecnologia forte che appunto incolla queste due dimensioni che prima tutto sommato erano considerabili come separate. Ma arriviamo al piatto forte, intelligenza artificiale. Che cos'è? È un incollamento, è uno scollamento. Floridi argomenta che al posto che essere un incollamento, come potrebbe sembrarci, tra intelligenza e artificiale, due categorie che vengono messe insieme, è più che altro uno scollamento tra due concetti, che poi riprenderà il nostro Davide, di intelligenza e agentità. Una parola bruttissima in italiano che viene utilizzata per tradurre, potrebbe essere utilizzata per tradurre l'inglese agency, no? Intelligence e agency sono le due categorie che vengono scollate.
Possiamo dire un tipo particolare di azione.
Esatto, esattamente. Che cos'è l'agency? È una...
agentità.
Sì, mettilo tra virgolette perché mi fa proprio, insomma, non è bellissimo. Metti agency, agen, c-y.
Grazie.
Prego, figurati, quando vuoi. comunque, cioè, che cos'è l'agency, no? È una, diciamo, un successo operativo, potremmo definirlo in questa maniera, no? È un essere bravi a fare qualcosa, che può essere, in questo caso, nel caso delle cosiddette intelligenze artificiali, che appunto Floridi rinomina artificial agencies, proprio per questa divisione che stiamo affrontando. È un certo successo che può in qualche modo essere circoscritto ad ambiti diversi. Per esempio, non so, io penso ad AlphaZero, che è una delle intelligenze artificiali che ha battuto, diciamo, più evoluta nel gioco degli scacchi. Penso a AlphaGo, che è sempre un'altra intelligenza artificiale di Google, che ha battuto per la prima volta qualche anno fa, mi sembra un anno fa, un anno e mezzo fa, il campione di Go, che è un'altra specie di scacchi però più complicati che vanno molto in Asia. E queste cose cosa fanno? Queste intelligenze artificiali, questi algoritmi, queste macchine sono brave a fare qualcosa, brave in un settore specifico, ottengono dei risultati a volte anche migliori dell'uomo, perché insomma si saranno messe le mani nei capelli. Il campione mondiale di Go e anche Kasparov ai tempi, quando il primo computer IBM l'ha battuto nel gioco degli scacchi. Tant'è che lui diceva no, perché ha fatto una mossa che non è da computer, quindi c'era un umano nell'altra stanza, pur di non ammettere questa cosa.
E tuttora è convinto di essere stato truffato.
Esatto, tuttora predica di questa truffa ai suoi danni da IBM, no? Però, insomma, sì, Floridi...
Non potrebbero fare un'altra partita?
No, si sono rifiutati. Quella è quella buona, capito? Cosa ci vuoi fare? E appunto Floridi predica proprio questa specie di posizione, questa posizione teorica che divide radicalmente, separa l'intelligence e l'agency. Perché, anche a livello intuitivo, basta che qualcosa di meccanico sappia far bene qualcos'altro per attribuirgli intelligenza? siamo tendenzialmente insomma inclini a dir di no, cioè se la nostra lavastoviglie lava i piatti meglio di noi e lo fa in maniera molto più veloce, cioè non per questo insomma penso che qui siamo disposti a attribuire intelligenza a una lavatrice o una lavastoviglie o a quel che a quel che in qualche modo manifesta questa agency, no? E la posizione è proprio questa e la preoccupazione è proprio questa, no? Floridi dice, beh, se noi avessimo delle macchine intelligenti che fanno cose così importanti come possono essere decidere l'andamento dei mercati, come per esempio i bot che investono da soli nelle variazioni, come le driverless cars, no? Le macchine senza pilota, adesso va molto anche il pilota assistito, ma a breve, insomma, penso che la tendenza sia quella. Forse era uscito un articolo di giornale di una macchina che aveva investito un pedone mentre era in questa modalità driverless, no? Di chi è la colpa? Lì dell'algoritmo, di chi l'ha fatto, del pilota, insomma. Queste macchine stupide, come ci dice Floridi, ma come ci dice anche poi Searle, prendono decisioni importanti, prendono decisioni che hanno impatto forte in quel contesto di infosfera che ci dicevamo prima, no? Che ormai è così, così compenetrato. Mentre invece non riescono nemmeno a, come abbiamo detto l'altra volta con Daniele, a passare il test di Turing, che è diciamo il miglior test che abbiamo, la miglior formulazione di un test che può in qualche modo attribuire intelligenza, no? Quindi per chi non c'era l'altra volta, brevemente, se mettiamo una macchina in una stanza, un umano dall'altra e un esaminatore che può comunicare, Turing diceva via telescrivente perché siamo in anni ben precedenti dal computer, ma insomma via tastiera se vogliamo, in modo tale che io non possa vedere chi è chi. Se questa macchina resiste, diciamo, intellettualmente al 70% degli assalti di questa persona che cerca di capire chi si trova davanti per 5 minuti o più, se lui non sa decidere, se si comporta bene, no? Anche qui agency in realtà, se si comporta bene, allora potremmo garantirgli intelligenza.
Cioè, se stimola sufficientemente, esatto, bene il comportamento di un essere umano.
Esatto, ingannato. Di quello che ci sta nella stanza a fianco.
O almeno il 70% delle volte, però deve azzeccare.
Esatto, almeno il 70% delle volte.
Ovvero l'esaminatore deve sbagliare il 30%, esatto, delle volte.
Esattamente, esattamente. E questa cosa qua non è neanche lontanamente raggiunta, anche nei test più indeboliti, diciamo a livello di condizioni. Per fare un po' di marketing, diciamo, ci sono queste occasioni annuali in cui le migliori intelligenze artificiali vengono poste contro esaminatori con condizioni meno stringenti di queste. L'esempio classico che fa Floridi, perché ha partecipato come giuria, insomma, in una determinazione di questi eventi, ovviamente da una parte sempre, insomma, questa intelligenza artificiale, dall'altra un umano, l'affermazione che fa Floridi è: la seconda capitale dell'Inghilterra è Roma, o qualcosa del genere, no? La signora alza il sopracciglio perché è la reazione umana di qualsiasi persona. Infatti, da una parte la risposta è: ma che cavolo stai dicendo? Dall'altra è: non sono un dizionario sulle gambe, lo sai? Quale sarà l'umano e quale sarà l'intelligenza artificiale? Non lo so proprio, siamo tutti ingannati, no, ovviamente no, però ecco, diciamo che il livello di qualche anno fa era questo. Certo è, ci sono stati degli avanzamenti non indifferenti, Google ha presentato un'intelligenza artificiale che sembra muoversi bene in contesti ristretti, tipo le telefonate al parrucchiere, no? Ci prende gli appuntamenti da sola e sembra che dalla controparte non individuino, però è stata una presentazione da un palco, quindi marketing e tutto quanto, non si ha ancora le mani in pasta. Però comunque ciò non toglie che se anche lo superasse si potrebbe ricadere poi nella questione dell'agency che abbiamo detto sopra. Adesso vediamo un po' invece come questi teorici della singularity, no, di questa momento, no? Come ci dice bene il grafico, che in realtà non sono molto più accurati di quel grafico, tu che mi chiedevi, i grafici dei teorici della singularity non sono molto, molto meglio di così, però facendo leva sulla paura, no? Di domani ci svegliamo e di fuori ci sarà Terminator, no? Ottengono anche fondi per la ricerca nell'ordine dei milioni, quindi insomma tendenzialmente è anche, oltre a una questione di principio, anche una questione meramente accademica, economica, che coinvolge anche Floridi nel fare questi interventi. Vediamo un po' qualcuna delle argomentazioni, metto tra virgolette perché sarebbe errato chiamarle tali, adesso vediamo perché, che questi teorici ci sottopongono per convincerci che un giorno, più o meno lontano, ci troveremo di fronte a Terminator o a Her di qualche film fantascientifico nella realtà invece attuale. La prima obiezione che Floridi chiama quella del if-then, no? If freccina then, T-H-E-N.
Sì, grazie. Non scrivo adesso.
Abbiamo tanti
non
fogli.
Ci sono tanti fogli, dici?
Ah, non lo so. Spero.
Però li affianco.
Se no li affianco.
Ci stanno?
Sì, è una grande. Sono solo parole chiave. Non... Beh, che cosa ci dice un'obiezione tipo, no? Se le intelligenze artificiali dovessero arrivare...
quelle sicuramente, ma fa niente.
E quella è? Quella è.
Fa niente, guarda.
non proprio.
Sarebbe
non proprio.
Sei quando?
Sì, esatto.
Sei allora.
Sì, allora, esatto. Quella freccina tra lì. Vabbè, va bene così. Quindi, se le intelligenze artificiali dovessero arrivare, nel momento in cui arrivassero, saremmo nei guai, no? Che sottintende, cosa che sottintende quello che in logica è un modus ponens, nel senso la premessa maggiore è se l'intelligenza artificiale dovessero arrivare, allora saremmo nei guai. La premessa sottintesa che fa leva sulla paura è, beh, raga, l'intelligenza artificiale ci siamo, capito? Cioè domani ci svegliamo e queste cose qua capitano nell'arco di 20 anni, 50 anni. Quindi a breve saremo in un mare di guai, no? In realtà... abbastanza no, nel senso che è fallace, nel senso che bisogna considerare quanto possa essere veritiera la seconda premessa, ovvero le intelligenze artificiali arriveranno, perché anche se io vi dico, beh ragazzi, se arrivano i quattro cavalieri dell'Apocalisse, qua, cioè, non è che si scherza, siamo tutti un po' nel casino, però, insomma... sarete concordi con me nell'accettare che, insomma, qual è la probabilità che arrivino i quattro cavalieri dell'Apocalisse? Poca. Anzi, vicino al nullo, no? Esatto, si spera, ma insomma, diciamo che non ci sono dati empirici sufficienti per farci dire che i Cavalieri dell'Apocalisse siano qui a bussare alla porta della nostra libreria. E poi, insomma...
Anche se in questa libreria, in realtà...
sia l'argomento dello scollamento tra agency e intelligence e poi quello che ci proporrà un po' Davide, sono delle forti argomentazioni in favore a questa non imminenza, diciamo, dell'intelligenza artificiale, almeno se intendiamo quella I e la maiuscola e se usiamo intelligenza non, cioè canonizzando appunto l'intelligenza umana o l'intelligenza come siamo abituati a vederla. Quindi questa è una delle principali diciamo argomentazioni che poi portano alla destinazione di fondi, insomma.
Quindi milioni di dollari per il se allora.
Anche per il se allora, quindi insomma è anche un po' scorretto giocare su queste fallacie logiche. Sì. Un'altra cartuccia che sparano i teorici della singularity è il could, no? È possibile che, no? È un argomento che gioca sulla possibilità, ma dice però, vabbè, certo, C-O-U-L-D. Ah, ok, vabbè, se no puoi anche mettere è possibile. No. Quindi è possibile che un domani, non puoi escludere che un domani queste intelligenze artificiali possano arrivare, no? È possibile comunque, non sembra così lontano dalla realtà, no? Il reame della possibilità. Certo è che anche qui andrebbero fatte delle distinzioni, nel senso... Chi abbia un attimino di buon senso o anche solamente affrontato un corso di logica base, anche solamente, non so, al liceo, per dire, sa, ma ripeto anche a livello di buon senso, che la possibilità è un reame abbastanza ampio, nel senso possibile, diciamo che a livello qualitativo potremmo dividerlo in tre categorie, no? Il plausibile, l'altamente implausibile e il non contraddittorio, ovvero è possibile che quando io salga su piova ancora. Possibile? Certo, nel reame della plausibilità. Oppure è possibile che, non lo so, io vada a trovare qualcuno adesso dopo questo mio incontro e che scendendo alla stazione di Garibaldi non ci sia più nessun treno. Non siamo in giornata di sciopero, quindi tendenzialmente un treno o l'altro dovrebbero esserci, o comunque da qui fino a due giorni non ci sia più nessun treno. Possibile? Sì, cioè nel senso... però altamente improbabile, o come, non so, domani mi sveglio, mi chiama il mio zio dell'Angola che non conoscevo, che è morta la nonna e sono diventato un maxi ereditiero. Possibile? Boh, auspicabile? Sì, cioè altamente probabile o plausibile? Insomma, non mi ci giocherei la carriera o la vita e i miei progetti su questa cosa qua, no? Quindi altamente, altamente implausibile. Contraddittorio, non contraddittorio. Domani mi sveglierò con delle ali sulla schiena. Possibile? Insomma, no, cioè è abbastanza contraddittorio per tutto quello che sappiamo sulla... sulla natura umana. Non abbiamo visto mai umani con le ali, insomma abbiamo una storia, diciamo, di descrizione dell'umanità che non prevede ali sulla schiena, quindi pare essere abbastanza contraddittorio. Poi ci sono anche le contraddizioni matematiche, per esempio P e non P, nel senso che due enunciati siano contraddittori, appunto, per esempio io sono qui e sono contemporaneamente al piano di sopra, questo è evidentemente contraddittorio, non è proprio possibile a livello di reame di possibilità. Dove ricade l'intelligenza artificiale? Floridi la fa ricadere nel reame del non contraddittorio, ovvero non c'è nulla che nella matematica o nella logica o nelle scienze più dure ci dica che l'intelligenza artificiale è impossibile, ok? Però da dire che non è impossibile, quindi che non è contraddittorio dire qualcosa, cioè non è contraddittorio dire che io un domani possa riacquistare la piena capacità visiva perché magari inventano una tecnologia super meravigliosa che sostituisce la retina e mi corregge miopia e astigmatismo, è contraddittorio? No, boh, io spero che lo facciano, però nel senso ci conto, è altamente probabile? Penso proprio di no, quindi è un po' questa la volontà di ridimensionare questa obiezione di Floridi, un po' un uso scorretto delle categorie della possibilità. Altra obiezione dei teorici della singolare, ti dicono, beh, però i numeri parlano chiaro, no? C'è una crescita esponenziale del potere computazionale, no? Delle macchine, e quindi, cioè, in qualche modo, se continua a crescere, vedrai che dopo questo potere computazionale, questa intelligenza delle macchine supererà l'intelligenza umana, si verificherà la cosiddetta singularity, no? E poi buonanotte al secchio, no? E noi ve l'avevamo detto, investite i fondi nelle nostre ricerche. Quindi, insomma, c'è questi grafici che davvero non sono molto più articolati del grafico che Daniele ci sta disegnando. E sono, cioè, fanno anche un uso fallace dei concetti. Per esempio, chi ci dice che sullo stesso grafico possano andare la capacità di calcolo bruta del computer con l'intelligenza umana? Sono assimilabili? L'intelligenza umana è assimilabile in maniera uno a uno alla capacità di calcolo? La capacità di calcolo è intelligenza? Abbiamo visto con Francesco l'altra volta che molto probabilmente non è così. E quindi c'è un uso improprio dei concetti, ma poi c'è anche un uso improprio di una generalizzazione, di una proiezione verso il futuro di qualcosa che probabilmente non sarà così, mi spiego. I computer continueranno a procedere con la maggiore potenza di calcolo in maniera esponenziale? Probabilmente no, perché già ora si stanno incontrando dei problemi tecnici a livello di miniaturizzazione, perché la miniaturizzazione è stata quella tecnica che ci ha permesso di ottenere componenti sempre più piccoli, mettere sempre un maggior numero di componenti piccoli in uno stesso posto e far sì che avessimo sempre maggiore potenza di calcolo. Questo si scontra con il reame del molto piccolo, sia a livello di problemi termici per il momento, sia a livello di andare nel troppo piccolo, nel senso che quando le grandezze si riducono in maniera importante, si va anche a pasticciare con il reame quantistico, e quindi non si sa bene se l'informazione arriva in maniera corretta, se viene in qualche modo distorta, e quindi se abbiamo un computer che una volta ci fa un calcolo corretto e 10 no, magari che vada anche tanto veloce non mi interessa più di tanto. Quindi questa obiezione è attaccabile anche da questo punto di vista. Da ultimo, insomma, il parallelismo che fa anche The Economist con un grafico davvero simpatico è quello con i tacchini, no? Se noi vediamo che c'è una tendenza di tacchini storicamente a raddoppiare in dimensione, Se continua così, ragazzi, nel 2500 c'è Tarkzilla, no? C'è questo tacchinone gigante che in qualche modo invade le nostre città. Però, insomma, chiaramente il trend può anche modificarsi, non perché adesso è stata un'esponenziale, allora dovrà esserlo.
Come si chiama Tarkzilla?
T-U-R-K-Zilla, Turkzilla.
Ma questo lo voglio.
Tarkzilla. E quindi anche questa... non è un'obiezione in qualche modo plausibile, ma qui sparano ancora in alto, vediamo le ultime tre, e dicono, beh, però va bene, d'accordo, cioè tu puoi fare come vuoi, non va bene Tarkzilla, non va bene così, però better safe than sorry, cioè meglio prevenire che curare, no? Qua, cioè cosa fai? Cioè, metti caso che alla fine meglio essere prevenuti che poi cascare con le mani nella marmellata e dire cacchio, qua c'è avvenuta la singularity e siamo tutti fregati, no? Anche qui non è una posizione che regge, nel senso anche qui si va a verificare il grado di possibilità, per cui una cosa dovrebbe verificarsi, in questo caso l'avvento dell'intelligenza artificiale forte. Per tutto quello che abbiamo detto e per quello che diremo, non ci sono possibilità attuali, vicine o lontane, diciamo, che questa cosa si verifichi. Floridi dice, fa sempre l'esempio del, beh, allora se è meglio prevenire che curare, allora giriamo tutti con la stagnola in testa, perché metti caso che gli alieni stanno leggendo le nostre onde cerebrali e ci stanno intercettando per poi clonarci, better safe than sorry, no ragazzi, cioè premuniamoci di questo elmetto scherma onde cerebrali, quindi non è plausibile, nel senso c'è un reame della possibilità che è quello che deve essere indagato per valutare o meno la necessità di contromisure drastiche come l'elmetto sulla testa con la stagnola. E a questo punto il teorico della singularity dice, va bene, ok, d'accordo, non va bene neanche che meglio prevenire che curare, però ammetterai anche tu che ci siamo sbagliati in precedenza, no? We have been wrong before. Abbiamo detto cose che poi a livello scientifico si sono rivelate errate, no? Abbiamo detto che la Terra era al centro dell'universo e ci siamo sbagliati. Quindi chi ci dice che oggi diciamo che le intelligenze artificiali non arrivano e domani arriveranno? Anche qui è una mossa fallace che potrebbe legittimare qualsiasi cosa, nel senso io potrei dire, vabbè ragazzi, ma qua cioè, stiamo attenti perché ci siamo sbagliati nel passato, abbiamo detto che la Terra non era al centro dell'universo e poi è, abbiamo detto che l'uomo è mortale, ragazzi, oggi che domani qualcuno si sveglia e dura l'eternità.
Il falso quod.
Esatto, dal falso segue qualsiasi cosa.
È un principio logico medievale che chiamavano ex falso quod libe, cioè dal falso può.
Esatto.
Discendere qualunque cosa.
Esattamente. Anche il vero, ma anche evidentemente le cose non proprio argomentabili in maniera seria, no? Ultima, diciamo, argomentazione, anche qui con le pinze che prendiamo in considerazione, è quella della expert survey, no? Il parere esperto, no? A questo punto il teorico della singularity è alle strette e dice, beh... C'è il parere esperto, però, cioè se tu non credi a me, che ti ho così ben convinto con queste fallaci logiche una dopo l'altra, c'è sempre il parere dell'esperto, no? Io mi rivolgo a qualcuno che è nel campo dell'intelligenza artificiale, qualcuno a cui magari servono i fondi, no? E dico, ma guarda, le intelligenze artificiali forti arriveranno o no? Allora, ragazzi, 10 su 10 che ci dicono che le intelligenze artificiali arriveranno. In realtà no, perché alcuni esperti seri non dicono questo, anzi twittando l'altra volta quando parlavo di singularity mi ha retweetato un professore, un docente gestisce un grande laboratorio di intelligenza artificiale in America, un nome abbastanza grosso, e mi fa, ah cazzo, mi dispiace che ci siano ancora delle persone che credono che la singularity possa avvenire. Per qualsiasi persona con un po' di mani in pasta, cioè sa che è una posizione insostenibile anche a livello tecnico, no? Quindi di solito questi teorici della singularity prendono l'expert survey, no? I pareri esperti che sono in qualche modo interessati, no? Biased, come dicono gli inglesi, in qualche modo hanno qualche interesse che poi si traduce spesso in fondi come di sopra per essere finanziati e dire, ragazzi, guarda, vediamo qua che domani ci svegliamo, c'è Terminator, no? E l'esempio che fa Luciano Floridi di questo parere, sempre, sempre biased, sempre direzionato, è chi meglio dei preti può conoscere se esiste il paradiso o no, no? Io entro in qualsiasi chiesa d'Italia e chiedo a un prete, ma scusi, secondo lei esiste il paradiso? 10 su 10 mi dicono che il paradiso esiste, no? Capito? E chi più dei preti è in grado di dirmi se il paradiso esiste? Chiaramente non è un parere totalmente disinteressato, comunque non oggettivo, sono sufficientemente oggettivo da poter essere preso in considerazione come unico, vigente e esistente. E quindi a questo punto le grandi obiezioni del teorico della singularity sono in qualche modo sfatate e ci avviamo verso la conclusione. Quindi Floridi cosa ci dice? Un po' quello che ci dicevamo prima, il nocciolo duro della questione è non ci sono dati empirici ma anche semplicemente argomentativi, come poi ci dirà bene anche Davide, che fanno intravedere nel reame della possibilità l'avvento di un'intelligenza artificiale che viene definita forte, quindi con queste caratteristiche come ce la immaginiamo nei film di fantascienza. È un problema da affrontare? Non è il problema principale, Floridi ci ricorda sempre, forse sarebbe bene affrontare il problema di questi algoritmi, queste intelligenze artificiali stupide, che fanno cose importanti nella nostra vita, quindi che si armonizzano come delle entità informazionali, le cosiddette IT entities di cui abbiamo detto prima, in un contesto che è quello nostro della realtà, no? Fanno algoritmi stupidi che fanno cose importanti. Forse allora è qui che entra in gioco il ruolo del filosofo dell'etico dell'informazione, soprattutto appunto dalla bocca di Floridi, che è uno dei maggiori rappresentanti della categoria, è proprio in questa ottica qui, no? Abbiamo un mondo che noi disegniamo con le nostre stesse mani, che poi comunque ci limita, no? Per usare il parallelismo di Winston Churchill, noi edifichiamo i nostri edifici, diamo forma ai nostri edifici e poi gli edifici che abbiamo edificato danno forma a come viviamo, no? E siamo in un'era così di transizione, in una società delle mangrovie, come abbiamo detto prima, dove c'è ancora molto spazio per il design, no? E farlo in maniera etica significa non trovarci come nelle città fatte su in fretta e furia, dove poi l'urbanistica è pessima e la gente è costretta a deprimersi perché non c'è un piano urbanistico che tiene conto della felicità dell'individuo. Quindi questo forse è uno dei problemi che maggiormente dovremmo tenere in considerazione quando parliamo di intelligenze artificiali, quando parliamo di algoritmi, quando parliamo di infosfera, per esempio, che ci sono già oggi algoritmi che vengono utilizzati per pilotare i droni e che hanno un errore matematico, cioè una accuratezza matematica del 99%, però sul dato di esempio un 1% vuol dire 10-20 mila persone morte che sostanzialmente sono state profilate da un algoritmo in maniera corretta, che comunque dici vabbè l'1%, però poi vai a vedere i dati e i droni vengono comandati con questo algoritmo e vengono mandati a uccidere delle persone che magari non c'entrano, quindi dalle 10 alle 20 mila persone che all'anno vengono fatte fuori così perché ups c'è stato un errore nell'algoritmo. Forse questi sono un po' i problemi che dovrebbero interessarci quando ci interessiamo di algoritmi, di macchine, di computabilità e di intelligenze artificiali, e questo era un po' quello che avevo da proporvi per il mio intervento.
Bravo.
Vabbè, devo dire, mi è piaciuto molto del tuo intervento proprio la volontà di andare a ricercare l'argomentazione di questa affermazione, di decostruirla, sì, essenzialmente, sì, mostrare, esatto, come sono contraddittorie. Quindi non andare a vedere esperimenti scientifici, no, esatto, andiamo a vedere la fallacia delle vostre argomentazioni.
Esattamente.
Che è poi il metodo, come dire, che il filosofo serio, analitico nel tuo caso, sì, dovrebbe impiegare.
Sì, sì, sì,
quindi no, molto bravo, complimenti, direi, un applauso.
Grazie, grazie. Insomma, sì, effettivamente il merito, come dicevo, non è mio, è la mia riproposizione, diciamo, fedelissima di quanto argomenta Luciano Floridi, che comunque sì, esatto, che comunque porta questa posizione in maniera anche molto, molto discorsiva, molto accessibile. E davvero, se vi capita, La Quarta Rivoluzione è un libro uscito prima in inglese, quindi se volete anche leggere l'inglese benissimo, se no c'è anche in italiano uscito per Cortina, che è una... Sì, dovrebbe esserci anche qui in giro se avete modo, ed è una secondo me ottima introduzione a questo shift, no? Perché hai sentito La Quarta Rivoluzione, no? Perché è appunto una posizione dirompente, di rottura per la società del digitale. Quindi, a mio parere, è anche interessante la questione dell'incollare e lo scollare, nel senso, è una cosa che francamente ho sentito argomentare in questa maniera così comprensibile, ma allo stesso tempo convincente, solo da Floridi. Quindi non so se voi avete pensato a questa capacità del digitale così in qualche modo un po' particolare, no? Di incollare categorie che sono distanti, di scollare categorie che sono invece unitarie. L'ho trovata francamente molto interessante.
Ah, sì, è un'intuizione, potremmo dire, geniale di questo filosofo, proprio ripensare la società attraverso un processo di riontologizzazione, esatto, come lo chiama lui.
In inglese è ancora peggio, è reontologization.
Perfetto. No, però davvero, è un libro che merita la lettura. Io, mea culpa, l'ho solo sfogliato, devo dire, ancora non l'ho letto, ma avendo presenti i concetti generali, è un libro che veramente, soprattutto in questo periodo storico in cui il digitale comunque occupa un...
Iperstorico.
Esatto. Un notevole posto, sì, è da conoscere.
Sì, anche perché... molte persone ancora oggi, quando pensano alla tecnologia, ai social, eccetera, eccetera, pensano il mondo del divertirsi e la realtà, come se fossero mai, cioè, due cose separate, magari come erano negli anni 70, c'era cioè il computer che era una cosa, poi c'era la realtà che era un'altra. Mentre invece questo ci dimostra come non solo fanno parte della realtà, ma anzi appunto vanno proprio ad intaccare nell'essenza stessa della realtà, proprio ricostruendola in toto. E questo è molto importante anche in realtà, poi adesso qua non ne parliamo, però anche a livello pedagogico, no? Questi ragazzini che sono ormai costantemente molto più all'interno, diciamo, dei social, tutto quello che volete, e non nella realtà come pensano i genitori, quindi non sanno più cosa fare, ma neanche gli insegnanti stessi, no? Cioè non capiscono che forse queste tecnologie che ormai fanno parte del mondo, no? Della realtà di queste persone come noi, del resto, soprattutto dei bambini, potrebbero essere utilizzate per migliorare, no? Magari l'insegnamento, quindi dando degli insegnamenti ad hoc anche attraverso il digitale. Mentre invece ancora questa cosa qui non si fa, da alcune parti sì, dove sono un po' più all'occhio.
Sì, è fondamentalmente una... anche qui, quello che dicevamo prima, no? È una... un insieme di categorie ormai, se vogliamo, vecchie, no? Nel senso che non stanno più al passo con i tempi, ma anche quando sentiamo i telegiornali, no? Quando fanno il servizio sugli hacker, sulla cyber warfare, no? O anche sulle persone che si rinchiudono in casa e stanno nel mondo online, fuori dalla vera realtà. Cioè, forse qualche corso di aggiornamento andrebbe bene farlo per chi manipola questi concetti, poi per chi soprattutto imposta anche un sistema didattico, un sistema educativo, perché insomma forse davvero questi concetti non sono più al passo con quello che il digitale poi ci offre, quella sfida che ogni giorno ci mette davanti, con questa rideterminazione essenziale, se vogliamo parlare un pochino più in filosofese, del mondo entro cui viviamo tutti quanti. Quindi è sicuramente uno spunto di conversazione non indifferente.
C'è anche la possibilità per diciamo chi immagina di non servire più, di non avere più scopo, e la paura che questo può portare, il vuoto, cioè non so, l'insegnante che si vede in qualche maniera sostituita, se vogliamo, da una macchina, no? Di là se possa esserci veramente questa paura, questa cosa, eccetera. E poi io cosa faccio? Io, se sono insegnante, no? Come mi procuro da vivere? E che forse sarà un po' la domanda forse che scaturisce dalla... no, non la domanda, cioè forse anche uno degli argomenti di queste persone che non dicono, ma che dietro c'è. Okay. Cioè una volta per coltivare un campo ci volevano tot persone, oggi come oggi c'è un altro, sì, e non è più necessario, quindi tante persone si sono dovute impegnare in modo diverso, no? Allora un'argomentazione potrebbe essere: sì, ma se poi all'uomo non fai fare nulla, cioè rimane senza
okay.
scopo. E quindi poi sotto ai finanziamenti c'è la paura, cioè le argomentazioni ok sono quelle, vengono accettate, ma che in realtà l'unico moto che è la paura che l'essere umano poi come possa impiegare tutto
obsoleto
il tempo,
a se stesso.
Obsoleto a se stesso, ma non rinunciando a questa sua singolarità di esistenza, diventi, come dire,
soppiantato da...
Sì, no, ma anche proprio pericoloso, che... cioè non so spiegarla forse.
Sì, sì. Ma io avrei una specie di risposta, poi se vuoi rispondo anche tu, perché ne ho parlato con un professore a Roma cena con Spinici, e quindi prendiamo le argomentazioni per quello che sono, c'erano davanti diversi bicchieri di vino, vuoti, però... Era interessante che parlando proprio di queste cose qui si era dato a ipotizzare che tra 10-20 anni probabilmente no, queste intelligenze artificiali, agency però no, fossero talmente forti nei loro campi, ma non perché lo diventano loro, perché è proprio il fine dell'intelligenza artificiale, cioè nel senso sgravare l'essere umano da alcune cose fondamentalmente che possono essere come arare campi, ma anche magari come fare tipo diagnosi, no? Robe del genere da medico, per far sì che l'uomo, no, liberi completamente il tempo, cioè da sempre l'uomo, o meglio Marx diceva anche lui così, no?
Infatti questo già diceva Marx.
Ecco, andando avanti col tempo, è una questione di liberazione della mano, liberazione del linguaggio, liberazione del tempo, no? Sempre, sempre di più. Arrivando in quella situazione lì, tra 10-20 anni, o tra 30, o magari mai, la maggior parte di noi sarebbe libera totalmente di usufruire del suo tempo come più desidera, perché non dovrà andare al lavoro. Poi ovviamente abbiamo ipotizzato che comunque ci sarà sempre il grande medico comunque che sta sopra tutti quanti i computer, come ci sarà il grande giudice che sta sopra magari gli avvocati di base informatici, come ci sarà ad esempio il filosofo che si dovrà occupare di pensare queste cose qua, come ci sarà magari un lavoro del futuro che potrebbe essere quello che si deve occupare di riempire il tempo vuoto degli altri. Quindi una specie di animatore nazionale che decide di fare passatempi, di creare laboratori, eccetera, eccetera.
Tra l'altro difficilmente si avrà un contesto di piena sostituzione dell'uomo, proprio per quella questione che è venuta fuori qui, ma verrà fuori adesso, cioè le macchine sono brave, hanno agency, sono brave a fare cose... bene, ma non possono far tutto, c'è un compito che richiede intelligenza e non agency, sarà sempre, penso e spero, voglio sperare, e questa è una delle preoccupazioni che dovremmo avere, affidata a un agente umano, no? Nel senso, ma anche l'insegnamento, io non affiderei l'insegnamento ad una macchina, anche solo per il rapporto interpersonale tra un docente e uno studente, per il rapporto con cui uno studente deve essere preso in un certo modo e un altro in un cert'altro. Certo, avvalersi di queste tecnologie, ma soprattutto fare educazione in questo senso, cioè educazione digitale non viene fatta fondamentalmente, cioè almeno fin come sono rimasto io, ma insomma anche bazzicando un po', andando a trovare i professori vecchie conoscenze, insomma il sistema scolastico è gentiliano di base, mi sembra.
Sì, sì.
Mi permetto,
certo,
di intervenire,
sì,
perché sono tutte cose molto vere queste che sono state dette, però... E i ragazzi sono altamente consapevoli che la tecnologia è uno strumento, io ve lo posso assicurare, e lo vedono fortunatamente.
Sì, mamma, forse perché è il caso di dire che tu sei un insegnante.
No,
beh, mamma, cioè, ma ci mancherebbe.
Ecco, no, è vero, su questo hai ragione, ma siccome lo sperimento veramente più di 1000 alunni, è evidente che non sono tutti miei, per forza, però insomma, sono lì. E c'è questa consapevolezza, e c'è anche la consapevolezza da parte di molti docenti che se ne può fare uso, non solo un uso legato nella nostra scuola, ci sono tutte le LIM,
sì,
evidentemente questa
ricerca, quello c'era anche ai miei tempi,
però i laboratori sono francamente, insomma, non dico di alta tecnologia, di certo non possiamo dirlo, però facile, insomma, entrare in sintonia con questi strumenti, per loro soprattutto, ma dico anche per noi, cambiando proprio la metodologia. Mi riferisco a una conferenza che è stata tenuta a Copenaghen tra il 22 e il 25 di agosto quest'anno, quindi nel 2018. Si parlava di un'associazione europea per l'educazione economica, mi permetto, perché si sta parlando di quarta rivoluzione, si parla di produzione, si parla di consumo e di quello evidentemente si è parlato, in modo particolare dello sviluppo sostenibile, perché un accenno è saltato fuori quando lei ha parlato di questo aspetto, no? Anche il concetto poi della libertà. La libertà che va nella direzione di preservarci, tutto sommato, sì, crescita, ma meglio sviluppo piuttosto che crescita, PIL e basta, no? Pro capite, tanto per intenderci, e arrivare invece a qualcosa che vada nella direzione di io sono, e quindi il mio spazio esiste, le risorse cerchiamo di preservarle, così via. E lì, questo per arrivare a dire che si è proposto proprio una metodologia che è chiamata peer scaffolding, che poi è di sostegno. Io esperto, sì, forse, però tu protagonista, alunno, no? Che mi vieni incontro. Certo. E la tecnologia in questo aiuta. È un, quasi un aiutarci vicendevolmente, ci sono parametri che loro conoscono. No,
certo, ci mancherebbe noi. No?
Quindi c'è una sorta di interscambio molto bello. Grazie comunque dell'intervento, perché è stato di riflessione.
Meno male, dai. Comunque, per raccogliere un po' le, i suggerimenti, poi penso che sia ora di passare a, al nostro buon Davide. Sono argomenti che tratta spesso anche, anche Floridi in altri interventi, in altri contesti, tagliando un po' il suo pensiero rispetto delle conferenze in cui viene invitato, e anche la questione della... delle posizioni lavorative, nel senso statistiche differenti fanno vedere quadri differenti, il mondo è molto più complesso e questo è uno dei grandi lasciti che la filosofia ci dona, il mondo è molto più complesso di quello che magari una visione potrebbe trasmettere, e a differenza, cioè, nei differenti paesi il mondo del digitale con il mondo del lavoro, delle professioni o anche dell'insegnamento si articola in maniere differenti, quindi non è detto che il digitale faccia per forza perdere posti di lavoro, poi è un po' quello che diceva anche Daniele, ma anche a livello proprio di statistiche sugli anni recenti, quindi dipende un po' da innanzitutto da che cosa vuol far vedere chi fa ricerca, fondamentalmente, perché spesso siamo molto orientati consapevolmente o inconsapevolmente da un paradigma nella nostra testa, no? Penso anche a livello proprio scientifico, no? Se devo istituire un setting sperimentale, devo già pensare a cosa voglio trovare, no? Quindi, in una certa maniera, siamo sempre orientati, no? E poi, appunto, anche in relazione al contesto socio-economico e anche il fattore sostenibilità, ma anche il fattore politica, viene spesso contaminato da questa forma di digitale, no? Pensiamo per esempio alle voting machines, no? Nel senso, in America votano elettronicamente, è una compenetrazione. Non so, algoritmi per... forse recentemente il ricercatore italiano che ha vinto il premio Fields, l'avete sentito, il matematico non ancora quarantenne.
Sì, okay. La medaglia Fields.
Esatto, mi sembra che lui abbia fatto una ricerca matematica sulla conformazione, su modelli di ricerca per la conformazione di come cambiano le nuvole, per esempio, no? C'è una modellizzazione per cui riusciamo a prevedere come cambiano degli oggetti in un sistema complesso, che può essere le nuvole, che può essere qualcos'altro. Io conosco una persona che sta facendo ricerca sulla modalità evolutiva delle cellule tumorali, per esempio, no? Queste cose sono tutte cose che poi sperabilmente verranno implementate in algoritmi, no? Verranno appunto e avranno degli impatti fondamentali su quello che sarà poi il nostro vivere quotidiano. E sono molto contento di sapere che anche nelle scuole questa cosa prenda sempre più piede. Sicuramente sì, ci sono dei docenti illuminati, come li chiamo io, che si fanno contaminare da queste cose, e ce ne sono tanti altri, come diceva la signora, che sono magari un po' più conservativi, paura del, e quindi...
Sì, si gioca molto su questa, che è l'aspetto della paura, diciamo abbastanza primaria, no? Di non essere nessuno. Poi
esatto.
Si traduce in reticenza e anche magari questo genere di idee, di intelligenze che arrivino alla singolarità nascono proprio
da un detto, in
buona sostanza.
Era arrivati anche proprio a ipotizzare in maniera un po' più filosofese, no? Lo scollamento e l'annullamento totale della dialettica servo-padrone, nel senso non c'è più il rapporto servo, non c'è più il padrone, lo Stato, e il cittadino servo, no? Che fa cose per lo Stato. Quindi si arrivati a ipotizzare il famoso reddito di cittadinanza, nel senso tu non servi a niente, tra virgolette, però sei cittadino e hai il tuo reddito e sei completamente libero di fare quello che vuoi, cioè di far comunque girare l'economia, però non dovendo lavorare, o meglio, facendo quello che più ti piace, perché sei sgravato da tanto altro. Poi, ma rimane tutta ipotesi, mentre invece il reddito di cittadinanza è diventato, vabbè, lo hanno preso veramente per fare insomma la loro campagna elettorale, e i risultati si vedono, è una cosa che adesso non è sufficiente, bastevole, non ci sono i fondi giusti, non è il modo giusto di darlo, o meglio, non è stato pensato a questo scopo qui, e i risultati si vedono. Quindi è interessante questa forma di paura che in qualche modo, no, faccia emergere questo servilismo, diciamo, della persona che vive in questa società e vuole essere utile alla stessa, quindi fare qualcosa, se no appunto si sente inutile, perso. Era una mia riflessione. È interessante, proprio da etologo, capito?
Assolutamente.
Dai, vuol dire che è giunto il momento.
Va bene, passarti la parola. Okay. No, sì, io devo dire, sono molto contento che la... Sì, magari mi metto... No, sono molto contento della piega che ha preso l'intervento di Stefano, soprattutto nella distinzione agency intelligence, perché è una cosa che ritornerà anche nel mio. E sono anche, devo dire, abbastanza molto contento di poter parlare di John Searle, perché è un filosofo con cui io ho una sorta di rapporto di amore e odio. Perché allora, diciamo che se è vero che è uno dei più grandi filosofi contemporanei, perché davvero si è occupato di mente, di linguaggio, è uno della generazione analitica tra i più grandi contemporanei, è vero anche che ne è perfettamente cosciente e non perdo occasione di ricordarlo, quindi diciamo che è un filosofo che
serve il foglio d'oro.
Sì, grazie, se la tira anche abbastanza. Però in ambito accademico e non solo, è noto particolarmente per un argomento che ha fornito, un argomento contro l'intelligenza artificiale forte. Ecco, questa è una cosa che forse dobbiamo precisare, perché noi fino adesso ci siamo occupati di argomenti contro l'intelligenza artificiale forte. L'intelligenza artificiale forte è quel tentativo di creare macchinari che non si limitino a simulare la mente umana, il comportamento umano, ma lo emulino in tutto e per tutto. Cioè proprio è un tentativo di costruire una mente che in tutto e per tutto sia uguale a quella umana. L'intelligenza artificiale debole, per contro, è l'intelligenza che mira a creare macchinari che siano utili all'uomo per studiare la mente, ad esempio. Quindi simulino la mente, ma non la emulino alla perfezione. Questo argomento si basa su un esperimento mentale, essenzialmente, di Searle. Searle scrive questo articolo nel 1980, che si chiama Minds, Brains and Programs, in cui essenzialmente propone il cosiddetto argomento della stanza cinese. Su cosa si basa? Se lo dice, immaginate una macchina che sia abbastanza potente da passare il test di Turing. Quindi lo passa, anche se finora non è stato passato, questa macchina ipotetica potrebbe passarlo. Ovvero, riesca a convincere un essere umano di essere lei stesso un essere umano, essenzialmente. Cioè di capire talmente bene il linguaggio da poter essere considerato un essere umano. Ma se lo dice, in realtà non lo capisce davvero. Ora, vi faccio questo esempio. Questa macchina, diciamo, può avere questa forma qui, ipoteticamente. Un marchingegno che prende simboli in entrata e ne dà alcuni in uscita. Ora, mettiamo che questa macchina riceva input simboli in cinese. Riceva in input questo simbolo qua. C'è qualcuno che sa il cinese? No, bene, che sennò avrei proprio le spalle al muro perché devo scrivere in cinese. Allora, riceva questo simbolo qua.
Il ideogramma?
Allora, sì, questo simbolo qua si legge Ni Hao e vuol dire ciao, essenzialmente. Bene, una macchina aggiunge questo. Prende in entrata questo simbolo e ne restituisce un altro, che scrivo un po' più in piccolo, potrebbe essere questo. Questo si legge Ni Hao Ma e vuol dire ciao, come stai, essenzialmente, quindi risponde. Bene, Searle immagina però di mettere lui stesso dentro la macchina. Quindi qui abbiamo il nostro Searle con un tot di volantini, carta e penna, e la guida in inglese del programma. Ora, se Searle ricevesse dentro la macchina questo simbolo, consulta la guida in inglese che capisce del programma, è perfettamente in grado di associare questo simbolo in entrata a questo simbolo in uscita. Ovvero, lui riceve questo simbolo, guarda a quale deve associarlo, lo scrive ed è questo, ma Searle non capisce il cinese. E io vi sfido, se non sapete il cinese, a capire questi due simboli prima che ve li dicessi io. Perché questo? Questo argomento si basa su una distinzione fondamentale, che è quella tra sintassi e semantica. Cosa sono? Ve le scrivo qui. Sintassi, semantica. La sintassi, semantica. La sintassi è quella branca della linguistica, diciamo, che studia l'ordine che le parole devono avere per dare forma a una frase. La semantica, invece, si occupa del significato. Ma Searle, e questo me l'ha fatto notare Daniele, tra l'altro, mentre stavo preparando questo intervento, in realtà usa queste due parole nell'accezione canonica, ma le rilegge alla luce di quella che è una sua teoria personale, che è quella dell'intenzionalità. Ora, ho già avuto modo di dire a San Vittore in un intervento che cos'è l'intenzionalità in filosofia. Essenzialmente l'intenzionalità non indica la volontà di fare qualcosa, cioè l'intenzione, ma la capacità di qualcosa di vertere su qualcos'altro, di avere una direzione, peculiarità di una mente. Tant'è che in filosofia della mente avere una mente, avere intenzionalità, sono sinonimi. Ora, la macchina, dice Searle, non capisce questi, non capisce il significato, perché non ha una mente, perché non ha la possibilità di vertere sul referente di questi. La semantica ovviamente implica che questi segni abbiano un referente. Assolutamente sì, no? E quindi,
esempio di referente, se io dico sedia, questo è il referente.
Esattamente, io dico sedia, posso sedia, la parola sedia è una stringa di simboli che però hanno un referente. Semanticamente, sintatticamente è solo una stringa di simboli. E questo si collega magnificamente alla distinzione che faceva prima Stefano tra agency e intelligence. Perché la macchina sa, in qualche modo, riconoscere se questa è una stringa corretta, cioè l'ordine degli ideogrammi, cioè tipo questo qui, fosse qui, la macchina non leggerebbe questo ideogramma. Sa qual è l'ordine corretto, ma non sa qual è il suo referente, perché non ha una mente. La mente, figuriamoci un cervello, scusatemi, io disegno pessimamente, i due emisferi del cervello, va a vertere su questo e su questo, e dice, benissimo, questo è un saluto. Questa è una formula di cortesia. Ciao, come stai? Di cortesia. La macchina, visto che non ha questa possibilità di vertere sul referente, si limita a, come dire, specificare, a dire. E anche dire è un termine particolare, in realtà si limita a, come dire, confermare che l'ordine sintattico è giusto e ad associarlo a una cosa che quell'ordine implica, ma non capisce assolutamente qual è il referente di questo, qual è il referente di questo. Ora, posta questa distinzione, io vorrei mettere in relazione Se è tutto chiaro adesso, se è tutto chiaro l'argomento di Searle e le riflessioni che porta, mettere in relazione su quella che è attualmente il paradigma dominante in linguistica, che è quello di Chomsky essenzialmente. Noam Chomsky, considerato attualmente, secondo me anche a ragione, il più grande linguista di tutti i tempi, tra l'altro ancora vivo, vi consiglio di leggere qualcosa che ha scritto, perché tipo Il mistero del linguaggio, La grammatica trasformazionale, che sono testi meravigliosi. Cosa dice Chomsky? Chomsky dice essenzialmente che il linguaggio è un sistema produttivo basato su un numero finito di regole che noi applichiamo a ripetizione. Ora, io vi posso anche dire una frase come guardate l'ippopotamo volante rosa. Io sono sicuro che voi una frase del genere non l'abbiate mai sentita in vita vostra, però la recepite come grammaticale. Perché? Perché avete innato un sistema finito di regole che vi consente di decifrare questa regola, come questa frase, come grammaticamente corretta. Questo ha tantissime analogie però con il linguaggio di un'intelligenza artificiale. Se noi forniamo a un'intelligenza artificiale un certo numero di regole, allora la macchina è assolutamente in grado di formare strutture sintattiche corrette, esattamente come fa qui. Ora, anche se io vi dico una frase che non ha alcun significato, come guardate lo snufolo sul ranfolo, voi capite benissimo questa frase. La recepite come grammaticale, molto più che se io vi dicessi snufolo, ranfolo, guardate il sul. Perché? Eppure, queste parole non esistono. Quindi l'assunto è che la sintassi non implica la semantica. La sintassi può benissimo avvenire anche senza semantica. La semantica no. La semantica ha bisogno di qualcosa in più, diciamo, che la macchina non ha. Ora, Chomsky parla a questo proposito, posto che una grammatica è un insieme di simboli e un insieme di regole finite, insieme finito di regole, scusate, cosa succede? Ogni frase è scomponibile, in qualunque lingua, in, diciamo, particelle più piccole. Prendiamo una frase come io mangio la mela. Mangio la mela. Queste particelle più piccole si chiamano sintagmi. Io è un sintagma nominale, costituito da un nome. Mangio la mela è un sintagma verbale, costituito da un verbo, mangio, e un altro sintagma nominale, la mela. A sua volta costituito da un articolo e da un nome, la mela. Molto bene, quindi cosa succede? Che questa frase è generata da una grammatica che consente di mettere insieme, di unire in successione più sintagmi. Chomsky chiama questa grammatica grammatica a struttura sintagmatica. Per praticità la chiamo GS. Anzi, lui stesso la chiama GS. Bene. Ora, una macchina, se noi le diamo le regole di una GS, è in grado di formare questa frase? Assolutamente sì. E vi faccio un esempio pratico. Una di queste regole è meravigliosa, che abbiamo anche noi, che è anche il nostro linguaggio, è discusso, se ce l'abbiano tutti i linguaggi del mondo, talmente discusso che io ci ho fatto la mia tesi in triennale. Ma in italiano c'è e in inglese anche, vi basti sapere questo. Si chiama self-embedding, cioè la possibilità di incastrare un costituente di un tipo dentro un costituente dello stesso tipo in italiano. Detto così è difficile, ma consideriamo la frase seguente. Il padre di Antonio A. Ora, è un sintagma nominale questo. Immaginiamo, chiamiamo il self-embedding regola X. Applichiamo a questa frase la regola X, il self-embedding, e possiamo far diventare questa frase il padre del padre di Antonio. E avanti così all'infinito. Il padre del padre del padre del padre del padre del padre di Antonio. All'infinito, applicando sempre la stessa regola alla stessa frase. Una macchina cosa fa? Noi immaginiamoci un automa. Ve lo disegno. Immaginiamoci gli stati di un automa. Chiamiamo questo stato Q0. Questo automa, mediante una funzione di transizione, va in un altro stato, chiamiamo Q1, e mentre ci va legge il. Poi andrà verso Q2 e mentre ci va legge il padre, cioè padre. Arrivato qua si è formato il sintagma il padre. Poi cosa fa? La funzione di transizione da Q2 gli dice torna su Q1 e mentre ci torni leggi del. Poi ci sarà un altro stadio ancora, chiamiamolo Q3, in cui leggerà di e infine stadio finale a Q4. Cosa succede? Lui legge il padre, l'automa, la macchina di Turing, diciamo che è l'automa col potere generativo più grande in assoluto. Il padre, bene, il padre torna qui, legge ancora il padre, del padre, torna ancora qui, del padre, del padre, del padre. A un certo punto vai avanti, leggi D e poi A. Arrivi in uno stadio finale. Quando sei in uno stadio finale vuol dire che la frase è accettata dall'automa. Quindi un automa, una macchina, può tranquillamente effettuare il self-embedding, come abbiamo noi. Ma ci sono altri problemi ancora. Poi arriviamo al rapporto tra Searle e Chomsky, ma prima volevo introdurre... Quindi tutto questo è generato da una grammatica, struttura sintagmatica. Una grammatica che consente di mettere insieme più sintagmi. Ottimo, ma c'è un problema. Tutto chiaro fin qui?
C'è anche il problema del numero di fogli.
Scusa, no, questo è l'ultimo, giuro. Il problema qual è? Che le frasi in qualunque lingua si trasformano. Cioè, adesso vi faccio un esempio dall'inglese per farvi vedere che c'è anche in inglese questa la grammatica, la struttura sintagmatica funziona anche in inglese. John legge un libro. Anzi, John sta leggendo un libro. John is reading a book. Vediamo un po' come si può trasformare questa frase. John is reading a book.
Ovviamente John, perché John Searle.
Esattamente, bravissimo. Questa è una frase intera.
La frase del book sarà un po' quella.
Questa è una frase intera. Ora, noi parliamo della nostra grammatica, struttura sintagmatica, perfettamente applicabile anche da una macchina, e ci dice benissimo, questo è un sintagma nominale, questo è un sintagma verbale, formato da un altro sintagma verbale, perché is reading è un sintagma verbale, e un sintagma nominale. Questo è formato da una copula, is, e dal verbo più la forma in ing. Questo sintagma nominale è formato da un articolo e da un nome. Ottimo. Ma se noi applichiamo un'altra volta una regola che ci consenta di trasformare questa frase alla forma passiva, cioè il libro sta venendo letto da John, come sarebbe? Sarebbe the book is being read by John. Vi rifaccio la struttura. In questo caso abbiamo un sintagma nominale formato da un articolo e da un nome, un sintagma verbale formato da un altro sintagma verbale, da un sintagma proposizionale, perché questa è una preposizione, formato da una copula, formato dal verbo più la forma in ing, formato dal verbo is being read, formato questo sintagma proposizionale da una preposizione e infine da un nome. Notate come la struttura sia più complessa, ma come sia sempre formata da sintagmi che sono posti in successione. Quindi una grammatica, struttura sintagmatica riesce a formare anche frasi così complesse. Quindi una macchina ce la fa, ma questa frase può trasformarsi ancora. Immaginiamoci la forma interrogativa. Cosa sta leggendo John? What is John reading? E qua adesso non vi faccio la struttura perché sarebbe complicato, ma vi faccio notare come cambiano le carte in tavola. What is John reading? Cosa succede qui? Succede che il sintagma verbale non può avvenire. E perché non può avvenire? Perché c'è questo in mezzo. C'è un sintagma nominale che è embedded, si dice, incassato qua dentro. Quindi questo che sarebbe il fulcro della frase, cioè il sintagma verbale, non può avvenire. Eppure questa frase è recepita come grammaticale dai parlanti inglesi, anche da voi se sapete l'inglese. Allora com'è possibile? È possibile perché Chomsky dice non esiste solo la grammatica a struttura sintagmatica, ma anche una grammatica che a partire da questo permette di effettuare trasformazioni, che chiama grammatica trasformazionale, grammatica GT. Anche questo è un insieme finito di regole, però. E quindi è questa la grammatica che ci consente di dire, bene, allora, anche se qua non abbiamo sintagma nominale, non ci importa, ci basta sapere che questo qui è un sintagma pronominale, questa qui è una copula, questo è un sintagma nominale, questo è un sintagma verbale, ma non è che devono essere incassati, va bene così. Però per saperlo dobbiamo possedere un numero finito di regole che fanno parte di questa grammatica. Domanda. Se noi inseriamo in una macchina, noi diamo a questa macchina anche le regole della grammatica trasformazionale, oltre che quelle della grammatica struttura sintagmatica, riesce a formare una frase del genere? Risposta, assolutamente sì. E allora, qual è il problema? Com'è che possiamo mettere in relazione l'osservazione di Searle con quello di Chomsky? Il problema è che la grammatica trasformazionale può sì generare una frase del genere, ma non coglie il nesso fra tutte queste. Non riesce a dire questa è la forma attiva, questa è la forma passiva di questa è la forma interrogativa e questa domanda, questa frase corrisponde alla risposta di questa frase. What is John reading? John is reading a book. Cioè, essenzialmente, possono avere questa strutture sintattiche formate da entrambe queste grammatiche, e vi assicuro che questa trasformazionale ha delle funzioni veramente complicate. Cioè, se noi adesso dovessimo fare lo schema formale di una grammatica trasformazionale, finiremmo tra 2 o 3 giorni. Eppure riescono a formare frasi del genere. Però, per quanto possano essere complesse, non avranno mai la capacità di uscire dalla struttura sintattica e andare ad abbracciare il mondo invece dei referenti, cioè il mondo della semantica essenzialmente. Ricordiamoci, la sintassi non implica la semantica. Una macchina sa benissimo che questo simbolo qua, non so, questo simbolo qua deve occupare questo spazio qua, ma non sa perché. In qualche modo non riesce a distinguere le parti del discorso. Cioè, per sapere che questa cosa qui deve andare qui, questa copula, io devo sapere che questa è una copula. Digressione. Questi alberi sintagmatici, si chiamano appunto alberi sintagmatici, ma in filosofia del linguaggio si chiamano S-indicatori. Cosa fa la grammatica trasformazionale? Non agisce su questi, non agisce sulle frasi, agisce sui loro S-indicatori. Decostruendoli, diciamo. Decostruendoli in questo modo. Ma per farlo e far sì che la frase sia recepita come grammaticale all'infuori anche del dominio della sintassi, è necessario avere comprensione totale di che cosa sia una parte del discorso. Cioè che questo verbo is being read indica un'azione. Il fatto che io stia leggendo, mi devo immaginare, e io che sfoglio, perché sennò non so che questo, non mi riesco a figurare il modo in cui questa frase può venire decostruita per creare questa. Chiaro il problema? Cioè, chiaro come è possibile mettere in relazione l'argomento di Searle che dice le macchine non hanno intenzionalità, per cui non riescono a uscire dal dominio della sintassi, come possono essere messe in relazione con queste osservazioni? Cioè, il nostro linguaggio è analogo in un certo senso a quello di un'intelligenza artificiale, perché è un insieme finito di regole che noi applichiamo a ripetizione, però riesce anche ad uscire da questo circolo vizioso della sintassi, diciamo. E ma questo, giuro, è l'ultimo fuori. No, vabbè, faccio. Questo
è l'ultimo fuori. No, ho giurato che era questo.
Giuro, allora, non lo sgiro. L'ambiguità semantica è un problema attuale che le macchine non sono in grado di risolvere, ad esempio. La cosiddetta, quella che Chomsky chiama semantica universale, cioè il principio che ci fa dire bene, questo coltello taglia bene e questo è un buon coltello per tagliare, sono la stessa cosa pur essendo frasi diverse, non è assolutamente applicabile a una macchina. La macchina dirà, bene, queste sono 2 frasi diverse perché l'ordine delle parole è diverso, hanno parole diverse, leggo un simbolo diverso. Ma in realtà le frasi per noi sono le stesse, cioè questo coltello, la nozione di verità, che per molti filosofi del linguaggio è la chiave per poter parlare di semantica,
la macchina non riesce a capirlo. E perché non riesce a capirlo, secondo Searle? Perché non ha una mente. Questo è il problema. Altra ambiguità semantica, giuro, ve la scrivo qui e poi non scrivo più niente. Pensiamo alla frase in inglese, ma ce ne sono anche in italiano, però questa è lampante. Flying planes. E ancora, flying planes. Questa frase ha le stesse identiche stringhe. Stringhe, preciso, vuol dire un insieme finito di simboli. Cioè, questa stringa qui è formata da sei simboli. F, L, I, N, G. Ok? Però una frase vuol dire aerei volanti. Un'altra frase, il volare aerei. Il far volare aerei, essenzialmente. Allora, uno è un sintagma nominale. L'altro è un sintagma verbale. La macchina non capisce che questo è un sintagma nominale, questo è un sintagma verbale, perché l'ordine delle parole è la stessa. Ancora un'altra cosa, ambiguità tra fonetica e fonologia. Fonetica sono altre branche della linguistica. La fonetica è la branca della linguistica che si occupa di studiare i suoni nella loro dimensione concreta, A, B, C. La fonologia invece li studia nella loro dimensione funzionale. Ad esempio, perché la parola mano e la parola nano sono differenti in funzione di un singolo segno che cambia. Ora, la macchina, se legge mano e se legge nano, ci sono delle macchine dotate di sensori vocali che sono in grado di uditivi, che sono in grado di addirittura sentire effettivamente. Allora si dice, vabbè, si capiscono il linguaggio. No, capiscono la dimensione concreta del linguaggio, capiscono. Allora, in linguistica in genere si scrive così. Capiscono che questo qui e questo qui sono due suoni diversi, hanno una frequenza diversa. Noi registriamo il pitch, è diverso, della M, della N. Sono entrambi due vocali, due consonanti nasali, si dice. Questa è occlusiva, questa è velare. Però non capiscono qual è la loro dimensione invece funzionale. Come fanno a modificare una parola, ad esempio? In linguistica si scrive così, tra parentesi quadre e tra barrette, invece per i fonemi. E questi due qui hanno una funzione distintiva, essenzialmente, della parola. Quindi anche se la macchina è in grado di ascoltare e magari distinguere le parole, in realtà non le sta distinguendo. Sta dicendo hanno una, come dire, frequenza differente, hanno un'altezza differente, sono due vocali diverse, consonanti diverse, ma non sono due fonemi, sono due foni, sono due suoni assolutamente, non hanno alcuna dimensione funzionale. Per cui, come
sono
dire,
state per calcolare le parole, le frasi, ma non
esattamente, capire. Esattamente, non le capiscono. E quindi, ma come diceva Stefano, c'è la paura delle intelligenze artificiali, ma dobbiamo veramente aver paura di qualcosa che non è in grado di capire il nostro linguaggio nemmeno? Sono davvero così intelligenti? Come si può pensare a una macchina che insegni a degli studenti se non capisce il loro linguaggio? Addirittura non hanno la possibilità di creare le cosiddette lingue pidgin, cioè le lingue che nascono nel momento in cui due interlocutori non si capiscono. Possono nascere queste lingue che essenzialmente sono una fusione tra i due linguaggi pregressi e fanno sì che può crearsi un'unità distintiva, un'unità linguistica con cui loro possono capirsi. Due macchine non potranno mai fare così. Se il simbolo non è nel punto giusto, il processo si blocca. Le lingue pidgin non esistono. Come dire, le potenzialità del linguaggio umano, le potenzialità del linguaggio naturale sono enormi, sono assolutamente superiori rispetto a una codifica sintattica, numerica, un'occlusione in uno schema formale matematico come l'intelligenza artificiale è. Non ha una mente, dice Searle. Come fa a capire qualcosa se non ha la possibilità di vertere su quel qualcosa? Di conseguenza, come dire, c'è poco da parlare di intelligenza artificiale forte finché non si sarà risolto questo problema. Problema che implica un'altra problematica che avevamo già affrontato in realtà nello scorso intervento con Francesco, cioè quella della coscienza. Finché queste macchine non hanno coscienza, non possono avere intenzionalità, dice Searle.
di conseguenza non potranno mai capire il nesso tra queste grammatiche, nonostante abbiano le regole per formarle, e formarle anche bene, abbiano le regole per... Se mettiamo una macchina, un automa, a praticare il self-embedding, tira fuori delle stringhe di una lunghezza che probabilmente noi non riusciremmo mai a creare in tutta la vita, il padre del padre del padre, cioè, avanti così, e alla fine di Antonio. E la frase è grammaticalmente corretta, assolutamente. Oppure io dico che Daniele dice che Mattia dice che Stefano dice che oggi piove, avanti così all'infinito. La macchina può applicarlo, ma in maniera anche migliore di noi. Ma non capisce chi è Daniele, chi è Mattia, chi è Stefano. Non ha alcuna possibilità di farlo, perché non ha coscienza. E quindi abbiamo visto l'ambiguità semantica, contate che c'è anche in italiano questa ambiguità semantica, è dappertutto. C'è un esempio che è molto divertente, che io dico sempre, che è quello della svendita autunnale bambini. Adesso, non è che questa parola indica, questa frase indica così un commercio di bambini che avviene d'autunno. Generalmente cosa indica? Il fatto che ci siano degli sconti su capi, su vestiti per bambini d'autunno, no? Eppure una macchina non riesce a... Cioè, per una macchina potrebbe... Se potesse pensare, potrebbe essere benissimo una svendita autunnale di bambini, proprio un commercio di bambini. Quindi, abbiamo visto anche l'automa di prima. Ovvero una macchina a stati finiti che si trova nel momento in cui si trova in uno stato finale ha accettato la stringa, l'aiuto, questo. Il linguaggio umano non funziona in maniera troppo diversa da questo, ovviamente. È possibile creare frasi del linguaggio umano, anzi quasi tutte le frasi del linguaggio umano sono... riscrivibili come automi, specialmente se questi automi rappresentano una macchina di Turing. Ma questo automa non capisce nella maniera più assoluta che cosa sta effettivamente creando. Il linguaggio umano è sì un dispositivo, nella maniera più assoluta. È sì un dispositivo che noi possiamo anche riscrivere mediante regole matematiche, e Chomsky lo fa. Se voi leggete la grammatica trasformazionale, sembra quasi più un libro di matematica, sono tutte funzioni, sistemi, con cui cerca di definire le regole della grammatica, struttura sintagmatica di quella trasformazionale, ma non c'è alcun accenno, se non per sua stessa ammissione, cioè noi adesso ci stiamo occupando di sintassi, non di semantica. La semantica universale la lascio per un altro intervento, per un altro libro. Solo alla sintassi, sono approcci solo alla sintassi, perché la sintassi è uno schema di questo tipo, la semantica no. E la semantica implica la sintassi, mentre la sintassi può essere considerata una sfera autonoma, come abbiamo visto con le frasi di prima, lo snufolo sul ranfolo, il rinoceronte volante a pallini rosa, eccetera eccetera, vengono decifrate mediante un processo sintattico, ma se noi proviamo a farlo mediante un processo semantico, vi verrebbe da dire: ma cosa stai dicendo, sei ubriaco? Proprio perché c'è questa distinzione. L'argomento di Searle che abbiamo visto prima, quello della stanza cinese, è tutto basato su questa distinzione. E io concludo per lasciare spazio magari anche a domande, interventi, prima che Lucio, che gentilmente ci ospita in questa bellissima libreria, ci cacci via. Io vi chiedo, ma secondo voi, cercando di costringere il linguaggio umano dentro questi schemi così formali, sintattici, su cui peraltro sono basate le macchine di Turing, che dicono siano le uniche macchine in grado di poter pensare, e abbiamo visto che non è proprio così, non stiamo secondo voi cercando di minimizzare e in un certo senso anche di evitare di affrontare la ricchezza del linguaggio umano come mezzo primario di comunicazione? Cioè, bene, queste macchine hanno una capacità sintattica fantastica, riescono a comprendere frasi, comprendere sintatticamente frasi di una lunghezza anche sterminata, ma pensano davvero? Perché Turing si era un po' parato dicendo: in realtà secondo me queste macchine non è che pensano, secondo me si comportano bene nel gioco dell'imitazione. Ma chi dice che queste macchine pensano? Non sta in realtà cercando di, come dire, non affrontare in toto il problema del linguaggio umano, che ancora adesso è un problema affascinante, ricchissimo e soprattutto primario, perché noi il linguaggio lo utilizziamo per ogni cosa. Io penso che effettivamente sia una forzatura parlare, limitarsi alla sintassi. E Searle col suo argomento riesce a far capire magnificamente che in realtà siamo veramente su due dimensioni diverse e che l'intelligenza artificiale non ha alcuna possibilità, finché non svilupperà una coscienza, di comprendere il nostro mezzo primario di comunicazione, che è il linguaggio.
Coscienza nel senso di capacità di vertere?
Diciamo intenzionalità. Finché non svilupperà un'intenzionalità che però può sviluppare solo mediante una coscienza, se non ha una coscienza non può avere intenzionalità, non riuscirà a comprendere questo mezzo primario specificamente umano, diciamo, ma di qualunque essere vivente che abbia una mente, che abbia un'intenzionalità. Direi che vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono osservazioni, stimoli, qualunque tipo di confronto sarà ben accetto.
Grazie.
Guardate esattamente che ore sono?
52.
Ok, beh, abbiamo
una ventina di minuti.
20 minuti per...
Sì, non c'è alcun modo di implementare la semantica nel software della macchina.
Ma diciamo che la semantica implica proprio un riferimento a qualche referente che è esterno a una stringa di simboli. Quindi bisognerebbe far sì che la macchina esca da questa stringa di simboli. Cioè, se questo simbolo qua non ci fosse, l'automa si ferma. Cioè l'automa va proprio, non funziona più. Che io sappia, non esistono modi per far sì che una macchina si riferisca a oggetti che siano all'infuori del dominio della sua struttura in simboli, cioè della sua struttura sintattica, perché può leggere solo quella, effettivamente. Cioè, noi potremmo tentare di codificare l'oggetto in una sequenza di 0 e 1, ad esempio, o comunque in una stringa finita di simboli, ma sarebbe comunque una conversione, una riduzione della semantica alla sintassi. Quindi io credo che...
Sì, un'altra stringa di simboli, per dire, capito.
Ma anche addirittura, cioè, i cosiddetti sensori ottici che guardano l'oggetto, no? Quello della macchina, che in realtà cosa fanno? Guardano l'oggetto e lo convertono in una stringa di simboli, non è che vedono l'oggetto. E qui ci sarebbe tutto un dibattito su cos'è il vedere, cos'è, se effettivamente vediamo la realtà o no, ma me lo risparmio per l'intervento di dicembre sulla realtà. Quindi io penso di no, non c'è... Forse tu hai...
Io sono totalmente d'accordo con lui, nel senso che anche nel momento in cui si implementano dei sensori di questo genere, cioè si fanno due operazioni che sono campionamento e quantizzazione, come può farlo una fotocamera, può farlo, per esempio, anche se prendiamo questa stanza, no? Per esempio le numerosissime intensità luminose, che sono in realtà infinite, devono essere riconvertite dalla macchina in un numero finito di intensità, no? Quindi si dice, ok, settiamo lo 0 qua, settiamo il 256 qua e riconvertiamo tutta quella roba lì che mi viene nel sensore in una scala da 0 a 256, che è un po' come si formano le immagini digitali, nel senso, qual è una scala tanto ampia da poter ingannare il cervello e l'occhio umano? Uso quella, quindi già è un'operazione di discretizzazione che va a convertire in simboli, perché poi alla fine sono 0 e 1, tutto quello che è lo stimolo esterno, quindi tendenzialmente...
Si torna nel dominio della sintassi comunque, quindi... Davvero, dovremmo cercare in qualche modo, o meglio, gli scienziati dovrebbero cercare in qualche modo di far sì che le macchine sviluppino una coscienza, per far sì che sviluppino anche intenzionalità e quindi possano vertere sul referente esterno dell'oggetto. Perché se io scrivo pennarello e la macchina mi legge pennarello e mi restituisce quello è un pennarello, in realtà non sta capendo quello che è un pennarello. Non sa che è nero, ad esempio, a meno che io non gli scriva pennarello nero, ma non ha comunque il concetto di nero, quindi...
Esatto. Cioè non c'è la nerità, capito? Nel senso,
non c'è la nerità.
Cioè, se vogliamo usare un termine un po' filosofese, esatto.
Non c'è la nerità.
C'è al massimo una stringa di simboli che codifica il colore nero in una certa tavolozza di colori, però anche lì cos'è ancora una stringa di simboli.
Esatto. E quindi io mi sento di risponderti no, cioè non c'è alcuna possibilità attualmente, ma io penso per molto tempo ancora, di far sì che una macchina possa sviluppare il concetto di semantica.
In quale sfera di possibilità siamo?
Qui dipende un po' dalle posizioni che assumi. Non so se siamo anche nel non contraddittorio,
ma
qui è difficile da dire, perché non abbiamo qualcosa di stringente come una legge logica che ci confermi o smentisca che le macchine sono in grado di farlo, però è un argomento molto stringente, quindi
altamente implausibile.
Sì, sì, tra l'altamente implausibile e il contraddittorio, se
contraddittorio potremmo dire, per far sì che sia contraddittorio dovremmo dire: ogni uomo ha una coscienza, ogni macchina non ha una coscienza, ogni uomo non può essere un uomo. Una cosa del genere, cioè proprio...
Dipende dalle assunzioni che fai.
Esatto.
Che sarebbe lo stesso errore della tesi di Turing. Cioè dovremmo vedere da qui tutti i computer del futuro.
Ed è per quello che la tesi di Turing, tutto ciò che è calcolabile, è computabile da una macchina di Turing, per appunto andare a definire che la macchina di Turing è quel costrutto mentale che codifica tutti i computer esistenti e che esisteranno, proprio per quello che è una tesi e non una dimostrazione.
Una macchina di Turing, altro non è che questo all'ennesima potenza. Allora, gli automi essenzialmente sono questo schema formale che permette di codificare frasi. Le macchine di Turing sono gli automi più potenti in assoluto. Gli automi che li stanno sotto si chiamano linear bonded, e sotto ancora ci stanno gli automi push down. Ognuno di questi è identificato mediante il suo potere generativo, cioè quali frasi può generare. Le macchine di Turing sono il più potente in assoluto. Ma rimangono sempre, sono lo strumento sintattico più potente in assoluto, se vogliamo, ma sintattico.
Calcolatore, sì.
Calcolatore, esatto. E non a caso si calcola quei simboli.
Sì, tra l'altro questo... anche sentendo varie interviste dai tecnici del settore, per esempio sentivo un'intervista con un professore di computer science della Nottingham University, e gli chiedevano: ma parliamo delle tre leggi della robotica, no? E mettiamo che siano applicabili, no? Il libro di Isaac Asimov, Your Robot, no? Quindi sono delle leggi che determinano come si devono comportare questa sorta di intelligenza artificiale incarnata in questi automi semoventi, no? E la premessa era: premettiamo che questa è fantascienza, se poi volete ne parliamo, anche perché la premessa maggiore era: se mai dovessimo avere un'intelligenza artificiale di questo tipo, che ricade poi nell'intelligenza artificiale forte, che è quello che abbiamo detto fino adesso, dovrebbe essere un'intelligenza che ha in qualche maniera modellizzato il mondo circostante, che quindi ha una sorta, cioè che ha un riferimento, che è in grado di manipolare riferimenti e non solo simboli, semantica e non sintassi. Quindi, posto che questo non c'è, e lui diceva non ci sarà mai, perché è tecnicamente, ma anche a livello concettuale, praticamente impossibile, poi in tutte le accezioni che abbiamo letto adesso. Posto questo, allora cominciamo a parlare di fantascienza, però cioè, non è una domanda...
Ma no, io per carità rimango aperto alla possibilità che un giorno le macchine potranno sviluppare la nozione di... potranno sviluppare anche qui. Allora, c'è una cosa fondamentale che non abbiamo detto. Gli esseri umani, chi ha una coscienza, può imparare a decifrare simboli, stringhe, riferendosi al suo contenuto extrasintattico. Le macchine no. Cioè, non può, un automa non può imparare cose, non può immettere ulteriori informazioni rispetto a quelle che tu gli dai o che tu gli vuoi dare, no? Adesso mi ricordo, qualche tempo fa sono andato, per scopi puramente anche qui linguistici, in delle comunità di persone dipendenti dalla droga, diciamo. Questi hanno un linguaggio tutto loro, cioè proprio hanno io sono andato lì proprio per studiarlo, perché è molto particolare, no? Tra i giovani.
Adesso c'è tua madre, diciamo così.
No, ma lo sa benissimo anche lei.
Sono al corrente.
Che ho fatto questa... per scuola puramente accademica. Sono andato lì per imparare il loro linguaggio, traendo risultati che spero un giorno magari anche di poter pubblicare. Io non capivo niente, vi assicuro. Questi sono italiani, ma hanno un linguaggio che... ho chiamato uno, fa un altro tipo... uè zio, ingremami il gighello e imbracchiamelo. Io ero lì tipo, cosa? Poi ho cominciato a definire pian piano, mediante l'osservazione al referente esterno, che cos'era questo. Allora, il gighello, un quantitativo indefinito di marijuana, il ingremare significa fare il gremo, cioè essenzialmente rendere fruibile la marijuana, imbracchiare significa mettere nel bracchio, cioè nel braciere, cose di questo tipo. Ma se io non avessi avuto un riscontro extra sintattico, non avrei capito assolutamente niente. Adesso non dico che parlo questa lingua fluentemente, ma riesco a capirla, riesco a lavorarci su, perché è molto affascinante, tra l'altro, come abbia effettivamente delle etimologie molto differenti. Dal punto di vista linguistico, filosofia del linguaggio è meravigliosa.
Su questo posso discutere.
Ma guarda che è davvero... Cioè no, per dire, è un esempio stupido, ma comunque in cui mi sono ritrovato, dove il puro coefficiente sintattico non mi avrebbe assolutamente aiutato. Ora, io mediante... Poi ho potuto studiare anche la sintassi e tutto, ma... senza la semantica non sarei andato da nessuna parte da questo punto di vista, non tanto senza la semantica, però quanto mediante la mia coscienza, la mia intenzionalità, che ha potuto avere una direzione verso il referente a cui questi si riferivano, eccetera eccetera, ma rimanendo nel dominio della sintassi.
Anche perché comunque, diciamo, una forma di learning delle intelligenze artificiali ha sempre comunque un riscontro con il trainer, no? Nel senso, quello che addestra queste macchine, nel senso c'è un set di dati su cui la macchina viene allenata, no? E se il risultato finale deve avvicinarsi più o meno a un risultato desiderato, ma quel risultato desiderato che è poi il collegamento verso il mondo glielo dà il trainer, non è che impara da solo, non è il nostro buon Davide che va nella comunità e capisce che il grema è il grinder con la marijuana, e quindi... Cioè, in qualche modo c'è sempre l'agente umano, anche nel training, anche quando l'intelligenza artificiale si allena contro se stessa, che è, diciamo, la forma più, non dico evoluta, ma una delle forme più diffuse di training, è appunto dare alla macchina un risultato plausibile, fargli vedere quali pattern l'hanno condotta lì e dire, ok, allenati contro te stessa, che sei la migliore in questa cosa qua. Così è stato fatto con AlphaZero per battere la precedente intelligenza artificiale, che era quella più allenata nei confronti degli scacchi, e l'ha battuta nel 75% di volte, e il resto sono stati pareggi. Quindi è una forma di apprendimento, certo, ma c'è sempre un trainer al di fuori che gli dice, ok, cioè questo è il risultato che devi stabilire, quindi la macchina non è che lo sa da sola, cioè ha comunque sempre delle direttive che sono sintattiche.
Cioè essere in quel caso lì dovrebbe essere programmata per calcolare una nuova macchina di Turing all'interno di se stessa, cioè un altro tipo di calcolo di alfabeto eccetera eccetera. Cioè noi lo riusciamo a fare perché abbiamo la semantica, cioè tu vedi, senti una parola nuova, riesce a trovare il referente e a inglobarla. Una macchina di Turing da sola non lo può fare, a meno che non è progettata per crearsi altre macchine di Turing all'interno di se stessa.
Diciamo che la macchina di Turing universale, cioè la macchina di Turing che prende in sé sia la macchina universale che il suo input,
implementati dall'uomo.
Sì, esatto. Cioè può essere considerata una forma di apprendimento della macchina di Turing, non so. Però comunque non è un'auto.
Sì, esatto.
Elemento, è comunque una...
E comunque rimaniamo sempre nel mondo della sintassi.
E comunque, esatto, si rimane
sempre. Ampiamente.
Quindi ritengo, io e gente molto più intelligente di me come Searle, che il dominio semantico rimanga appannaggio esclusivo di chi possiede una coscienza. Una macchina non ce l'ha, finché non lo svilupperà e da sola non riesce a svilupparlo, non ci sarà nessuna forma di dominio di intelligenza artificiale sull'uomo, di cui Floridi si impegna anche a dissipare le paure, ecco.
Questo si diceva, macchine stupide che fanno cose importanti, non stupide nel senso che fanno cose strane, no,
stupide,
ma macchine, se vogliamo, incoscienti.
Esatto, a livello di coscienza la macchina di Turing è a livello di un verme, anzi meno, perché esatto. Il verme almeno ci capisci,
a livello,
esatto,
di sasso.
Esattamente. E quindi i risultati sono questi.
Questi,
boh. Direi che no, beh, la grammatica ma ripeto, io ho sempre trovato molto affascinante questa cosa, che il linguaggio sia effettivamente un dispositivo,
no,
con
sei
molta...
a casa, quindi qui sei a casa.
Ah beh,
il 90% di noi sicuramente lo trova molto affascinante.
E cioè proprio che abbia tantissime analogie con un sistema molto simile a quello di un'intelligenza artificiale, ma che in realtà va anche molto oltre. Quando io ho letto la prima volta, guardate che la grammatica trasformazionale, quella che trasforma le frasi così, può essere fatta anche da una macchina, lo dico, ma come? non è una cosa così incredibile che una frase attiva possa diventare passiva e interrogativa. Grazie tante. Lo posso trasformare, ma non capisco il nesso che c'è tra le altre frasi, se sono una macchina.
Proprio come il povero Searle chiuso nella stanza cinese.
Esatto.
Manipola simboli, ma senza comprendere.
Esatto, lui è proprio... Questo esperimento, nella sua semplicità, è veramente illuminante, non trovate? Cioè, lui chiuso dentro la...
Dentro lui trova un simbolo, vede attraverso una
un set di istruzioni.
Un set di istruzioni che se ha questo simbolo deve mettere quest'altro simbolo qui, quindi prende quest'altro, combacia con quello che deve fare, lo manda di là. Quindi sembra che in realtà stia capendo, in realtà esatto. È tutto un calcolo.
Ovviamente questa guida che ha lui altro non è che la guida del programma stesso, cioè il programma stesso, l'insieme di istruzioni che il programma ha. Ovviamente lui dice la guida però in inglese, perché io devo capirla.
Certo.
Perché se no
in cinese, grazie a te.
E trasformato è i simboli che la macchina processa, le istruzioni che la macchina processa devono essere nel linguaggio che la macchina capisce.
Che la macchina.
Qui con le virgolette attente, perché esatto, anche qui. Esatto. Che la macchina è in grado di interpretare e manipolare, possiamo metterla così, esatto. Se vogliamo essere più precisi.
Sì, no, la sintassi è un fare, la semantica è un sapere di star facendo qualcosa.
Esatto.
Che si riferisce a qualcos'altro.
Direi che anche a livello di tempo siamo giusti.
Riflettendo su questo testo di Luciano, giusto?
Florli.
Sì.
Che tutto sommato potrei consigliare a giusto appunto una mia collega di lavoro di informatica e appassionata, che porterà il 5 di novembre un incontro che ha sostanzialmente questo tema dell'intelligenza. E magari può essere un ulteriore stimolo anche di riflessione.
Assolutamente.
Con i ragazzi. È molto impegnativo, tuttavia, il testo.
Ma in realtà no, nel senso che
pubblico possiamo proporlo, perché è un po' questo.
Beh, ad esempio questo.
Beh, delle classi di liceo, secondo me, non è così lontano da un'applicabilità.
Intanto lo passo.
Anche perché comunque è un testo, esatto, è un testo volutamente introduttivo, che introduce sì categorie filosofiche, però, cioè, anche un dialogo di Platone lo fa, quindi, e anzi in alcuni passaggi c'è sì Socrate, no Socrate, ti perdi anche un attimo di più, nel senso, quindi non mi limiterei, ecco, poi ovviamente a discrezione dell'insegnante, degli alunni che accedono poi a questo contenuto, però non è uno, secondo me, uno dei testi eminentemente filosofici in senso duro. Esatto, quindi ma anche nel suo concepimento è proprio concepito come un passo per entrare in questo mondo, quindi credo proprio che possa essere consigliato.
Bene.
Magari non alle prime liceo,
ma
insomma, nelle classi più alte. Io credo che
allora,
con le giuste precauzioni, secondo me, sì. O anche magari estratti, non so, qualcosa.
Esatto, magari in modo particolare.
Sì, sì, assolutamente.
Se vuoi consigliare anche qualcosa di Chomsky e di Searle,
quelli possono servire. Se
guarda che con l'informatica hanno non poco. Searle ha scritto proprio un libro, ha ampliato questo argomento sui programmi, il cervello. Secondo lui, essenzialmente, il linguaggio è la base per la formazione di una società. In mente, linguaggio, società. Quest'altro libro che forse Lucio ha già ordinato, e ha qui. Una macchina non può essenzialmente dare vita a una società proprio perché le manca questo.
Certo. Esatto. Questo rincuore. Soprattutto, adesso io stavo pensando, certo, al liceo, ma anche per esempio le scuole in cui c'è l'indirizzo SIA e che i sistemi informatici, cade molto bene, no? Questo ruolo, quello sono appassionati, però capiscono anche che ci sono prima loro. No? Segnale interessante.
Sì, no, assolutamente. Credo che possa essere utilizzato in ambito didattico.
Sì,
abbastanza.
Almeno al primo estratto, l'insegnante magari
certo.
Se lo legge lei.
Esatto.
Bene, interessante, devo dire, complimenti.
Grazie a voi per esserci
mi
stati.
Mi ha coinvolto, sì, entrambi gli interventi.
Poi anche su YouTube si trovano tanti interventi a conferenze di Floridi, quindi volendo anche sfruttare i nuovi medium tecnologici come l'IM,
certo.
Possiamo, cioè si può anche, alcune sono in italiano, altre sono in inglese comunque, e vengono tagliate appunto a seconda della conferenza a cui è invitato, però molte di quelle cose che ho detto si possono trovare anche lì, quindi magari una prima introduzione un po' più qualitativa come quella che abbiamo avuto noi oggi, si può avere magari guardando delle conferenze che sono proprio indirizzate a un pubblico di non iniziati, ma anche il libro in realtà non è, potrebbe essere uno step successivo non improprio, ecco.
Certo.
Bene. Beh dai, allora io ringrazio Davide per il suo intervento, sì, a te. Molto, molto preciso, molto esaustivo. Ringrazio voi per aver partecipato, ringrazio Lucio per la concessione degli spazi e niente, ci vediamo al prossimo episodio sul volantino se vorrete seguirci.
Che sarà un primo applauso e poi
grazie.
Una breve annunciazione, non so, trailer di quello che diremo il sabato seguente.
Se volete.
Al terzo episodio, vi sapremo cosa aspettare.
Saranno il nostro Mattia e Francesco,
sì.
Vabbè, parleremo comunque di... metteremo tra parentesi tutto, faremo finta che di non sapere nulla di tutto ciò, andremo a vedere alcune, appunto, realtà fantascientifiche, diciamo così, ma più con la volontà di porre l'accento su ciò che è l'uomo, partendo proprio da un'idea regolativa che può essere la macchina umana, diciamo così, che ci porta a interrogarci su noi stessi e ci porta a interrogarci... Francesco parlerà più appunto di questo primo aspetto, io mi concentrerò invece di più sui prodotti dell'essere umano, in particolare l'arte, se è possibile che un computer o comunque una macchina sia in grado di produrre qualcosa che potremmo considerare arte, se sì perché, se no perché, e appunto in base anche a questo riflettere su quelli che possono essere... I requisiti che noi stessi diamo all'arte per poterla concepire come tale. Quindi sarà un discorso un po', diciamo, di appendice rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso, però comunque inerente al tema dell'intelligenza artificiale, anche se con focus più su altri aspetti, insomma.
Peraltro è di ieri la notizia che è stato battuto all'asta una creazione, diciamo, anche qui poi ci spiegherà bene Mattia se possiamo usare questo termine o meno, visiva, un quadro di un prodotto, diciamo, da un'intelligenza artificiale che ha avuto come training delle opere che vanno dal XVI, XVII al XX secolo, è stato prodotto ed è stato battuto per più di $400,000. Quindi, insomma, sarà appeso di fianco a un Warhol, quindi...
Come dire,
esatto, un altro punto di collegamento, ieri sì, un altro punto di collegamento con quello che poi verrà.
Presto, sì. Magari potresti anche inserirlo. Che io
dovrei sì, anche perché di arte visiva non avevo molto. Quindi sì.
Bene, alla prossima allora direi.
Bene. Grazie ancora di essere venuti.
Sì, proprio come la polvere.